Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Dai fatti alle parole, ma quanta fatica ieri sera contro il Genoa. La Juventus vince, ma si complica la vita sul più bello, un po' come ha detto Andrea Pirlo nel post partita. Buonasera a tutti, Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Una signora un po' fragile, un po' immatura.
Ecco,
un po' incerta.
È una signora che a un certo punto snobba un po' la situazione.
Forse sì,
no?
Esatto, sì,
come... è un po' una ragazza immatura.
È un po', esatto, al gran galà che fa un po' la snob, preferisce magari
e
puntare
poi,
su altre serate,
però,
lì non mi diverto un granché.
Però poi a fatica deve tornare sui suoi passi.
Eh sì, però poi ci deve stare al gran galà, no? Anche se non è magari la serata a cui avrebbe voluto partecipare, però ci deve stare, deve mangiare, deve cenare insieme ai commensali, quindi bene o male la deve portare a casa sta serata, no?
Ecco, la deve fare anche soffrendo moltissimo, quando potrebbe, la signora che è ancora un po' acerba da questo punto di vista, gestire meglio il vantaggio, diciamo così. Sul 2-0 in particolar modo, per come si era messa ieri, su dei binari particolarmente favorevoli, almeno sulla carta. Ecco, ti fai recuperare due gol e poi comunque soffri alla fine, sei obbligato a far togliere la tutina CR7,
che secondo me non aveva neanche
gli scarpini,
tutta
quelli,
questa voglia di dare il suo contributo. Esatto, ma poi soprattutto un motivo molto semplice e anche molto banale, cioè risparmiare anche forze in vista dell'Inter, che andati supplementari potevi avere un bel vantaggio, perché mezz'ora in più e meno può fare un certo tipo di differenza, soprattutto nelle gambe dei giocatori che hanno giocato di più. Molti di questi, è vero che Pirlo li ha risparmiati, ma alcuni hanno giocato, ecco, in ottica forse turnover, in ottica magari recuperi e stanchezza, mezz'ora in meno di partita avrebbe potuto fare la differenza. E sicuramente, per come si era messa nella prima mezz'ora, io ai supplementari non ci avrei scommesso un euro sui supplementari.
Eppure, tu hai detto ieri qui a questi microfoni mentre andavi allo stadio, speriamo che
non vada,
non ci sia bisogno dei supplementari, ecco.
E invece chiaramente l'unica cosa positiva, una delle poche cose positive, è che non faceva freddo come contro il Sassuolo. Non era una serata gelida, siamo usciti
2-3 gradi in più, credo, no?
Sì, forse anche 4-5, quando siamo usciti nel parcheggio dello stadio a mezzanotte più o meno c'erano 2-3 gradi.
Allora sì, perché eravamo a meno 4 o meno 5
quando siamo usciti, quindi un'escursione decisamente favorevole. Faceva freddo, non è che faceva caldo, però abituati alla serata contro il Sassuolo, ieri faceva quasi piacere fino all'intervallo. Dall'intervallo in avanti è iniziato a raffreddarsi decisamente.
L'hospitality bene?
L'hospitality abbastanza bene.
C'è una zuppa,
c'è
di,
una
piselli.
Zuppa di piselli. Non so perché, ma ci stanno tenendo un pochino a dieta. Da un lato apprezzo l'interesse e la preoccupazione.
Sai, lockdown, le cose.
Però dall'altra, ogni volta zuppa, la volta scorsa zuppa di porri, questa volta zuppa di piselli.
La scorsa volta lenticchie e fagioli, ma lasciamo perdere, cambiamo argomento.
Non l'ho mangiata l'ultima volta, non mi sono fidato.
Non ti sei fidato, hai fatto malissimo.
Però sono buone.
Molto, l'hospitality bianconera è tra le migliori, credo.
Secondo me è sempre
con
da...
il collega Romeo Agresti volevamo scrivere una guida prima del lockdown sulle varie hospitality di tutta Europa. Una classifica proprio ad hoc.
Potrebbe essere un bel documento, anche abbastanza letto. Quella della Juve, devo dire che è sempre stata...
tra le prime 2-3.
Sì. Molto, molto apprezzata.
Divagando.
Sì, sì, ma adesso entriamo a gamba tesa. Entriamo proprio, ma proprio da dietro alla Chiellini, dai.
Ecco, a proposito di Giorgio Chiellini.
Sapevo.
Ecco, che partita è stata per il capitano bianconero? Ed è stata propedeutica, secondo te, per... questa è la domanda importante.
Giocherà con l'Inter? Non lo so.
Marcherà lui Lukaku?
Secondo me no. Così, te lo dico un po' a...
quindi Demiral Bonucci.
A sensazione. Forse sì, però è stata una partita... ecco, secondo me è la partita che sperava Chiellini. Perché, uno, perché non si è fatto male. Due, perché ha retto un'oretta. Tre, perché ha fatto un assist... non ha fatto solo la comparsa, no? In quei casi lì magari entri, fa freddo, hai paura di sentir tirare qualcosa, allora tiri un po' dietro la gamba. Invece ieri mi è sembrato un Chiello bello dinamico, subito in partita, l'assist l'ha fatto dopo pochissimi minuti, quindi insomma bello alto, l'hai visto anche che non è che stava fermo, immobile in difesa. Quindi un buon Chiellini, anzi un ottimo Chiellini, soprattutto per il momento che per i mesi in cui è stato fermo. Quindi un ottimo Chiellini, però secondo me contro l'Inter... due partite ravvicinate e poi è stato in campo abbastanza, non le vedo, ecco.
nel corso della puntata ce l'hai tu la scaletta, me la passi?
Ce l'ho, ce ne ho due di scalette,
non ricordo a memoria.
Vai tranquillo, no?
Ovviamente
abbiamo
parleremo...
degli ospiti, ragazzi, che vi conviene stare con noi, ecco. Vi conviene in ogni caso, ma stasera soprattutto
in particolar modo perché parleremo con Francesco Pini nella prossima parte.
Sì, abbiamo dovuto aspettare perché era GF. Era Grande Fratello, allora aspetta una volta, aspetta due volte, poi è molto impegnato ovviamente.
Ma ce l'hai la sigla del GF pronta per dopo?
Ma figurati, per dopo sì, adesso ancora no,
ecco.
Però lui è un grande conoscitore di cose juventine.
Certo.
Poi anche
sette gold
e anche con chi conosce bene l'attualità interista, no?
Sì, ospiteremo Radio Nerazzurra, Lapo De Carlo.
Mi raccomando, fair play ragazzi.
L'ultima volta che l'abbiamo fatto, ho controllato nella chat, è il 3 marzo.
Ok, prima di quella
di Juventus Inter,
eccetera.
E poi nel corso della seconda parte Gianni Di Marzio, mister a cui chiederemo anche dei
mitico
dettagli,
mister,
no? Dal punto di vista tattico, ma non solo,
sì.
Grande talent scout di grandi campioni, di grandi giocatori, esatto. E nel finale le nostre notizie bianconere con tanta ironia con Riccardo Russo.
Io non
magari
vedo
già
l'ora
ci ascolta, lo
non vedo l'ora che inizi perché mi diverto sempre, immagino anche voi che ci state ascoltando incravettato, magari stavolta ci sorprende in smoking.
Magari mette un papillon, chi lo sa, un cravattino.
Beh, allora, piatto ricco, no?
Noi andiamo direttamente a, visto che di piatto ricco si tratta,
vai, a tavola.
A scartare, no, il nostro 5-5.
Vai.
Oh, me lo fai un 5-5?
Allora,
croccante
lo è,
sì,
come spesso accade da queste parti, però, insomma, leggermente indigesto nella sua parte centrale.
Mm-hmm.
Un po', ecco, difficile da digerire considerando appunto alcune fattispecie che noi consideriamo adesso, sì, che hanno caratterizzato la partita. Mm-hmm. In fatica per la Juventus. Primo punto, la Juventus domina e poi si spegne. Quante,
sì,
volte è capitato questa stagione? Moltissime.
Sì, magari alternando le cose, cioè spesso partiva piano la Juve e poi dominava dopo. In questa partita invece si sono rovesciate le dinamiche,
sì,
è partita fortissimo,
è vero,
la
è
Juve, furiosa, furente, prepotente, ha segnato due gol in pochi minuti, sembrava, io ero già preoccupato a dire oddio ci staranno tutti i gol nel tabellino, ero lì che scrivevo, e poi invece improvvisamente te ne accorgi quando cambia un pochino l'inerzia, i giocatori corrono un pochino meno, vanno un po' meno sul
è
pallone.
È molto più da Juve di Sarri questo,
sì,
no?
Sì,
partiva a 100 all'ora,
esatto,
trovava la rete e poi si,
esatto,
sedeva.
È capitato raramente in questa stagione che la Juve si trovasse dopo mezz'ora nel primo tempo comunque in vantaggio di due reti, è capitato spesso invece che questi blackout poi portassero ai gol degli avversari. Stavolta in rimonta, è un gol, secondo gol dopo, e poi sul 2-2 ci sono stati momenti allarmanti quasi,
certo,
no? Chiaro, uno dice la stanchezza, i giovani in campo, tutto quel che vuoi, però una Juve in Coppa Italia contro il Genoa non può permettersi anche solo degli spezzoni partita così, soprattutto dopo che sei stata in vantaggio di 2-0, quindi hai dimostrato di poterla dominare tranquillamente. Se poi dopo perdi l'inerzia della partita è colpa tua, non è colpa del Genoa. Il Genoa ha fatto la sua partita, tu all'inizio l'hai dominata, l'hai soggiogata e poi a un certo punto di vista gliel'hai rimessa in mano la partita.
Ma allora, ovviamente il bicchiere mezzo vuoto ci dice che cosa? Che la squadra è ancora immatura.
Ci sono dei momenti che la Juve non sa gestire. Non sa gestire tutti i momenti.
Non sa da andare a velocità
minuti
intermedia,
esatto,
o troppo poco.
Esatto, esatto. Non sa ancora calibrarsi in folle. Cioè, o va a
più che in folle,
sì,
in
la
coppia.
Spegne, esatto.
In coppia.
No, perché sennò poi...
Una metafora motoristica,
in
no?
Esatto.
In coppia.
O la spegne...
A filo di acceleratore.
O
non sa andare in quel modo.
Esatto. E questo è
o
un,
pigia
è,
o alza il piede.
Esatto. È un difetto che deve imparare a... che deve sicuramente migliorare se vuole arrivare a un certo punto in campionato, ovvero rimontare, e se vuole soprattutto fare bene in Champions. Perché... soprattutto in Champions, in quelle partite secche, saper gestire la partita, i momenti della partita, secondo me è importante.
Il bicchiere mezzo pieno cosa ci dice? Che quando schiaccia la macchina va.
Questo sì, questo è la.
Però non è detto che tu riesca sempre a fare il sorpasso.
Sì, poi magari becchi la serata in cui Ronaldo, per fare un esempio, non è in serata, o un altro attaccante fatica, o in cui magari becchi un rosso come contro la Fiorentina, e subito...
Becchi un rosso... Quando acceleri è bella,
esatto,
la metafora ci piace.
Passi col rosso, multa. E allora lì diventa impegnativa la questione. Saper gestire i momenti è fondamentale per una squadra che ambisce allo scudetto e arrivare fino in fondo in Champions.
Verde di rabbia probabilmente Bernardeschi. Secondo punto, ancora stecca la prova della verità. C'è chi non crede più in lui,
sì,
ed è un peccato perché quante volte l'abbiamo detto attraverso questi microfoni. È un giocatore dal potenziale... credo straordinario.
È un giocatore in questo momento svalutato mentalmente e anche a livello finanziario, svalutatissimo.
Sì. E quindi è giusto già considerarlo fuori dal progetto Juve, come fanno in molti. Anche i nostri amici, iscriveteci 340-5425-324, oppure...
Oppure sareste per dargli ancora qualche chance? Ne avute,
allora,
ne
Pirlo,
avute diverse.
Quando parla del giocatore, ovviamente
ne parla bene.
Difficile immaginare il contrario, non Albi, no? Però sì, ne parla bene e comunque, dà fiducia al giocatore anche lasciandolo entrare pochi minuti,
esatto,
al termine di molte
comunque
gare.
Lo,
no?
Tiene in considerazione.
Tu ci sei,
che qualcosa,
ti aspetto comunque. Ti aspetto.
Esatto, o magari terzo, secondo cambio, magari quinto cambio. Però
è la fiducia che starebbe,
esatto,
ma è abbastanza.
Non lo so, in questo momento, per quel che sta facendo, sì. E la speranza è che possa tornare a fare più la differenza, però...
Ma siamo sicuri che lui voglia essere coccolato? Sai, si dice abbia bisogno
secondo
di conferme.
Secondo me sì,
sì,
perché...
Ma ti ricordi Max Allegri come trattava il giocatore?
Sì,
guarda,
sì,
che non
sì,
sia la Fiorentina.
È vero...
Lo strigliava.
Lo steccava un pochino più. Non ti so dire quale sia la gestione ottimale in questo momento, però a livello di gestione non so dirti, a livello di tecnico e del giocatore vedo che è molto indietro ancora. Cioè, ieri la sua partita non è stata sufficiente
alla Zambrotta.
Ho visto delle valutazioni che ballavano tra il 4
e... Quanto ha dato Alberto Mauro sul Messaggero?
Mi sembra 5-5,5, non mi ricordo più, però ho visto delle valutazioni di 4,5, a qualcuno gli ha dato 6. Secondo me non era sufficiente, non era gravemente sufficiente, però è quella tipica partita alla Bernardeschi in cui fai poco, non incidi tantissimo. Contro il Genoa ti aspetti uno che faccia un pochino più la differenza, no?
Compitino?
Compitino, anche un pochino meno, perché...
Il compitino è 6.
Occasioni create, assist, tiri, non me ne ricordo, quindi secondo me sotto la soglia della sufficienza.
Allora, lo vendereste a gennaio? Questa potrebbe essere anche una domanda...
Sì, lo vendereste, gli dareste ancora qualche chance? Dove lo fareste giocare? Ma
comunque, si tratta di...
È un asset.
Al momento è un esubero.
Sì, ed è stato...
Però, considerando il giocatore...
importante.
Fa paura sentirlo dire, cioè non so, stride un po', no? Con l'investimento, con le qualità del giocatore,
stride,
con la duttilità.
Stride sicuramente, soprattutto un investimento che hai pagato.
Uno così va all'Atalanta da Gasperini e diventa un iradio.
Questo non so dirtelo. Non so dirti se si è rotto qualcosa in lui, se non riesce più a rendere alla Juve, se è una questione ambientale, se è una questione tecnica, una questione di posizionamento in campo, però qualcosa si è rotto.
Basta
però
vederlo con la nazionale,
esatto,
un altro giocatore.
Esatto, non so dirti, non saprei darti una soluzione perché non conosco direttamente lui, non conosco esattamente le dinamiche dello spogliatoio, la gestione di Pirlo, quindi non ti so dire. È sicuramente un peccato che un giocatore,
sì,
del genere,
molto,
che è arrivato per una cifra importante, mi sembra intorno ai 40,
certo,
milioni, no? In questo momento non si sappia cosa fare.
L'investimento, ti ricordo, addirittura
è un peccato.
Pensava a dare al giocatore la 10,
esatto,
in quel periodo
è
lì.
Un peccato non tanto, sì, per la Juve, ma soprattutto per questo giocatore, che secondo me non sa neanche lui cosa sta succedendo. E non,
allora,
sa come tirarsene fuori, soprattutto.
Più che altro quello.
Se no l'avrebbe già fatto.
Ciao ragazzi, dopo ieri prendiamo il risultato. Primo tempo di culo e il debutto dei giovani.
Di
ormai
culo? Di culo con...
Sì,
okay,
in tutti, sì, i sensi. Okay. Ormai burnout, ci scrive, cari da Malta... Da prendere addirittura schiaffi Bentancur e Rabiot perché si credono dei grandi giocatori e non lo sono. Sul mercato a questo punto proviamo qualcosa a centrocampo perché Kulusevski fa la seconda punta molto bene. Sono
questo
d'accordo.
È un altro tema che si può sviluppare, magari anche non adesso, però...
L'abbiamo detto prima della partita.
Esatto,
ma
ne
non
parlavamo
è che
ieri.
Stia già pensando a un Kulusevski come vice di Bala?
Ma secondo me, visto l'infortunio di Bala, viste le garanzie che ha dato
Kulusevski,
il fatto che comunque
campo
si trova bene sia con Morata, sia con Ronaldo che con un altro... Il fatto è che là davanti qualcosa di buono ha fatto e il fatto che ci siano tantissimi esterni, per tutti questi motivi, forse Pirlo, magari glielo chiederemo alla prossima conferenza stampa, no? Se
sì,
sta prendendo in considerazione di spostare magari temporaneamente oppure stabilmente Kulusevski là davanti, non lo so, sono anche cose che vengono un po' istintivamente oppure magari... partita dopo partita all'allenatore, non lo prova una volta, fa bene, lo conferma lì e poi una volta che vede che va, lo tiene lì. Poi magari quando torna Dybala lo sposta di nuovo, però effettivamente secondo me potrebbe essere un tema.
Infatti poi ci scrivono, buonasera ragazzi, io vedo ancora fuori dal contesto Arthur, continua a difendere
anch'io
male, non fa filtro, non pressa e non contrasta, creando quindi problemi anche a chi gli gioca vicino. Massimiliano da Liverpool.
Problemi non lo so, però anch'io non lo vedo ancora nei meccanismi, cioè secondo me un centrocampista con la tecnica di Arthur in mano a Pirlo deve rendere in tutt'altro modo. Deve rendere molto di più di come ha reso Arthur fino adesso. Non so se è una questione tecnica, di centrocampo a 4, di chi gli gioca accanto, però in questo momento Arthur è sembrato un buon giocatore, ma nulla di più.
Francesco Pini, ce l'abbiamo. Buonasera Francesco e ben ritrovato.
Ti abbiamo aspettato, eh. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Perché eri molto impegnato, lo sappiamo tutti, alla casa del Grande Fratello. Abbiamo sentito la tua mancanza, ma ti abbiamo seguito, eh.
Sì, ero finito in una casa, ma non la mia, quindi non potevo telefonare.
Senti, ma la Juve la guardavi?
Ecco, la curiosità è quella, non arriva proprio nulla.
Figurati.
Ragazzi, ma non arriva non nulla, niente.
Mamma mia.
Cioè, io sto proprio nulla di nulla, vuol dire nulla, sul serio il nulla arriva. Cioè, quindi potete, ma addirittura a un certo punto ho perso anche il ricordo del fatto che ci fosse la Serie A, il calcio fuori, perché poi accadono anche quelle cose dentro. È un po' strano da spiegare, ma sarebbe troppo lungo, vi ruberei del tempo in più.
Cos'è la cosa che ti è mancata di più, oltre al calcio?
La fidanzata
avere
o la Juve?
Più di un bagno.
Più di un bagno, benissimo. Sulla fidanzata anche non abbiamo dubbi. Andiamo avanti. Evidentemente ti è mancata anche la Juventus.
Senti, come l'hai ritrovata? Sei uscito, hai avuto un blackout di qualche, insomma, di qualche settimana.
Quale
qualche
fidanzata?
Mese?
La signora?
Con la vecchia,
allora,
signora,
vecchia signora.
Come l'hai ritrovata?
Okay.
Potete immaginare che dopo 82 giorni uno accende il telefonino e prova a guardare la classifica e trova la Juve al quinto posto.
Ecco, male.
E ho detto, cos'è successo? Chiamare.
Siamo sicuri che dovrebbe...
ho cercato di indagare un po' su tutto, anche sulla vita mia in generale, oltre che su quello, perché dopo 3 mesi uno poteva avere qualsiasi tipo di sorpresa,
certo,
in teoria.
Certo.
Però parlando di Juve, insomma, me ne hanno parlato un po' così, uscendo dalla casa ovviamente, e quindi volevo vedere con i miei occhi quali fossero poi realmente le condizioni della squadra, e mi siedo 3 sere dopo a vedere Barcellona-Juventus 0-3.
Ah.
Al che chiamo tutti e dico, ma scusate, ma non è così un disastro come mi avete raccontato.
Sì, sì, sì.
Poi vedo il Parma altrettanto, e poi dopo arriva la Fiorentina e capisco, ecco, quali erano i problemi di cui parlavano.
Okay.
Cioè dei blackout che purtroppo arrivano anche in serate come quelle di ieri sera con il Genoa in Coppa Italia.
Esatto. Tu praticamente in 3 giorni hai sintetizzato la stagione della Juventus, no? Alti, alti e bassi. Ma secondo te, è chiaro, chiederlo a uno che è stato via 80 giorni non è il massimo, però... Faccio affidamento sulla tua competenza e il fatto che segui la Juve da sempre.
Tanto troveremo la SPAL.
Troveremo la SPAL, esatto.
Ai quarti di finale.
Sì. Abbordabile. Io ti chiedo, secondo te, qual è il motivo e qual è soprattutto la soluzione per cercare di trovare una continuità anche di risultati?
Allora, guarda, io ti dico, quando sono entrato in casa c'era il mercato aperto, erano i primi di settembre, e mi auguravo che la Juventus facesse 2 colpi importanti in una zona del campo, che era il centrocampo. Quando sono uscito ho avuto purtroppo la mala sorpresa del fatto che questo non fosse accaduto. E diciamo che guardando un po' la Juve oggi ti rendi conto che è una squadra che vuol giocare molto offensivo, che è una cosa che riesce tra l'altro molto bene perché andiamo molto più in verticale degli altri anni, per fortuna, soprattutto con Morata e Ronaldo assieme. E però questo cosa fa? Questo comporta una difficoltà, secondo me, a lungo raggio e dopo qualche minuto crea delle difficoltà a tutto il centrocampo per poter rincorrere gli avversari quando poi vanno in contropiede.
Sì.
E alla lunga bisogna vedere se questo tipo di atteggiamento può pagare veramente, perché ci sono delle partite in cui se tu hai di fronte, con tutto rispetto, Scamacca e il Genoa di ieri, ci può stare che magari prendi 2 gol perché sei distratto, perché poi tra l'altro hanno dei giovani interessantissimi che fanno anche dei gol interessanti come quello del 2-2 che si è visto ieri sera, per citarne uno. Però se ti trovi di fronte delle squadre un po' più strutturate, allora il problema lì si pone magari in maniera maggiore. Però poi c'è anche la controprova di questo, perché io guardo il Barcellona, guardo il Milan che non perdeva da 27 partite e adesso mi guarderò, spero, domenica sera Inter-Juventus e capisco che la Juve, se vuole, riesce a rimanere compatta e corta. Quindi probabilmente è il solito discorso che rimane sempre un po' lì di questi anni, cioè la capacità di concentrarsi davvero sempre in momenti dove magari la Coppa Italia può sembrare un impiccio, passatemi il termine,
certo.
O una partita di campionato in casa con il Verona o una partita a Benevento diventa la partita che tu sai già che vinci facile, e quello poi non succede. Quindi un po' meno di presunzione da parte di alcuni giocatori.
Ecco, il 18 settembre ti sei addormentato calcisticamente, ti sei risvegliato qualche giorno fa.
Il 5 dicembre, esatto.
Ecco, al 5 dicembre. Ecco, innanzitutto ti aspettavi Milan in testa, quindi...
Sì, perché l'ho detto anche dentro la casa e l'ho sparato a caso, ma me lo sentivo perché li avevo visti giocare molto bene nella parte finale del campionato scorso, e perché secondo me sull'onda dell'Europa League, dei preliminari, dove hai una preparazione anticipata rispetto agli altri, potevano fare bene fino al periodo natalizio, cose del genere. Infatti poi quando sono uscito l'ho beccata anche un po' speranzosamente, lo dico in modo simpatico, perché ho sempre pensato che possono stare davanti tutti nella vita, sì, qualora sì, la Juve dovesse non vincere un campionato, tranne una squadra che non nominiamo.
Che idea ti sei fatto appunto di
quella che andiamo a, ecco, a affrontare?
Quella è domenica, quella è di domenica.
Ok, ok.
Esatto, dell'avversario appunto della squadra di Conte. In generale ti volevo anche chiedere un po' come hai vissuto così, ecco, in differita Juventus-Napoli, il rinvio, le polemiche.
Quella penso che sia una delle più grosse pagliacciate sportive, ecco, degli ultimi anni. Cioè io lì faccio sempre il solito discorso: mettiamola al contrario e proviamo a pensare cosa potrebbe essere successo.
Esatto.
Cioè se la Juventus non si fosse presentata a Napoli e perde una partita a tavolino, poi fa un ricorso e lo vince, allora a quel punto la prima cosa che ho pensato è: ognuno prima di una partita importante, se ha un giocatore fuori, non si presenta, tanto certo, poi fa ricorso e vince e rigioca. Non è come ha detto benissimo Pirlo, non è giusto nei confronti di tutte le squadre, non solo la Juve, di quelle che hanno fatto la prima parte della stagione con dei giocatori fuori per Covid, e quindi il gioco deve valere per tutti, se no non crea un precedente che poi dopo può creare degli imbarazzi.
Chiaro.
Perché questo è stato un imbarazzo, quella cosa lì.
Sì. Francesco, nei grandi appuntamenti, dopo un po' di rodaggio iniziale contro la Roma, contro la Lazio, però la Juve si è ripresa contro il Barcellona, l'hai menzionato tu, contro il, sì, Milan, è andata a fare una grande partita a San Siro. Sono contento che tu te la sia goduta, perché è stata una delle migliori di quest'anno. Io ti chiedo che aspettative hai per la prossima, sempre, ecco, a San Siro, no?
Ci siamo.
Quella di domenica di cui parlavamo prima. Cioè tu ti aspetti una partita da Juve, una di queste scintillanti, brillanti, oppure hai paura in qualche calo, blackout, qualche passaggio vuoto?
Io credo che questa squadra prepari benissimo le partite di cartello, tra virgolette, da sola, sì, proprio per i giocatori che ha. Quindi questo mi spaventa relativamente. Si è visto col Barcellona, si è visto col Milan. Cioè quando contava vincere, la Juve comunque vinceva. Ovvio che andare a affrontare l'Inter, che è davanti a noi al momento, nonostante il punto, insomma, la partita con Napoli da recuperare, sì, con un Conte in panchina e adesso anche con un Vidal, mi dà molti stimoli, no? Perché sì, è una partita, sì, che già di solito vuoi vincere a prescindere, anche quando loro giocavano con Schelotto e giocatori del genere. Adesso hai ancora più fame e io spero che la Juve possa fare almeno un pari, perché uscire da San Siro contro Milan e Inter con 4 punti può voler dire molto per tutto il proseguo del campionato. Perderla sarebbe un peccato, perché hai fatto una bella rincorsa in questo momento. Vincerla sarebbe ovviamente mettere un grandissimo timore a tutte le altre.
Ultima, dobbiamo già salutarti, Francesco. Ti aspetti qualcosa dal mercato?
Sì, l'ho già detto prima. Io ho notato che negli ultimi anni le squadre che hanno vinto la Champions League avevano i terzini più forti d'Europa.
È vero.
Noi siamo messi bene da una parte, perché Cuadrado secondo me può essere uno dei terzini più forti d'Europa. Danilo sta facendo una grande stagione, ma non siamo ai livelli del Bayern Monaco, del Barcellona, del Real Madrid, che hanno vinto le ultime coppe con dei terzini di livello assoluto. Non siamo messi neanche male, però devo dire che un centrocampista alla Milinkovic-Savic, alla Pogba, alla De Bruyne, è quello che io sogno, non quello che io spero. Perché
però
poi
quello che ti aspetti perché oggettivamente, anche vista la contingenza planetaria,
è un sogno che alla Juve può anche accadere, per carità, perché è una squadra che ormai è entrata nell'elite del calcio mondiale, è ritornata a stare nell'elite del calcio mondiale, quindi è giusto che si possa anche pensare a degli acquisti del genere.
Però se sogni De Bruyne arriva a Pavoletti, non è proprio
la stessa cosa.
No, a quel punto lì avrei
un attimo.
Ma non per Pavoletti.
No, certo.
Si può andare a prendere qualcuno di più interessante. È oppure vero. Potevi non vendere qualcuno che avevi già in casa,
ecco,
prima.
Questo
senza fare nomi, sperando che
li facciamo,
in qualche squadra
li
di Milano.
Facciamo noi, non ti preoccupare, purtroppo i segnali sono quelli.
Esatto. Quindi io non mi dilungo di più, perché sarebbe solo una sofferenza parlarne.
Hai ragione.
Francesco, speriamo di
trovarci
presto.
È stato un piacere, ci risentiremo presto. Buona cena, che sappiamo che hai una cena di lavoro.
Anche a voi, buona serata. Vi auguro buon anno a tutti, perché non siamo sentiti prima. E vi aspetto quando volete.
A te. Ciao Francesco
Pini, un saluto.
A presto.
Un abbraccio.
Buona serata.
Forza Juve.
Ciao.
Siamo arrivati al notiziario sportivo.
Vai.
Rimanete con noi, perché poi leggeremo tanto.
Ospiti, mercato.
Anche stimolato, ovviamente.
Esatto.
Come accade,
anche questo Mandzukic che chissà se farà un dispetto alla vecchia signora.
Ah, Mario Mandzukic. Manca molto. Aia. Rimanete con noi.
Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. Sono le 19.36, abbiamo già detto tantissimo. Sì. Dobbiamo completare un 5-5.
E abbiamo parlato con Francesco Pini, appena uscito dalla casa.
Ma è stupenda questa cosa che tu esci e
però
vedi...
aspetta, vi racconto insieme un croccante retroscena. Non l'abbiamo potuto sentire prima perché lui aveva un contratto di esclusiva a livello di diritti con la produzione del Grande Fratello. Quindi mi ha detto: guarda, fino al 2020 sono blindato.
È vero.
Dopo il 2020 chiamatemi quando volete.
Quando volete.
E allora abbiamo dovuto aspettare, l'abbiamo fatto volentieri perché Francesco ormai è un amico di Radio Bianconera e interviene spesso e volentieri.
Dicendo questa cose è retroscena, ovviamente sì. Poi il fatto che non entri nulla, non ci sono molti dubbi, però la curiosità è subito quella.
Ma no? certo. Però sai, come anche dal punto di vista affettivo tu non sai cosa fa la mia attuale o ex fidanzata, chi
certo
lo sa, cosa sta facendo,
vabbè,
come si comporta.
Bisogna fidarsi.
Bisogna fidarsi, anche lì ti devi fidare della vecchia signora e dire, ma speriamo che vada, speriamo che
io
non
vada. Io ricordo in un Grande Fratello fecero vedere un derby della Mole. Mm-hmm. È quello in cui Salas sbagliò il rigore.
Io quello lo odio.
E la buca di Maspero, la
sì,
ricordi?
La ricordo, ce l'ho.
E ai tifosi, presso adesso non ricordo perché non sono un grande appassionato mm-hmm. di GF, però ai tifosi diciamo, decisero di interrompere la visione alla rincorsa di Salas.
Prima che tirasse?
Prima che tirasse.
Hanno fatto bene.
A sfregio proprio, no?
Ok, va bene.
Per dire... Partita rocambolesca,
partita
la ricordi, no?
Incredibile, come solo un derby forse sa essere con quell'aneddoto finale che è stato tramandato ai posteri. Devo dire che
stiamo parlando di tantissimi anni fa.
Stiamo parlando di, secondo me, a occhio, primi 2000?
Sì, più o meno è quello.
Più o meno quello, non mi ricordo adesso, 2001 o qualcos'altro, però credo a occhio che possa essere intorno a quel periodo lì, sì, un derby. Uno
sì,
dei
stiamo
derby.
Parlando del 2001.
Ecco, vedi, eh? Che memoria. Comunque uno di quei derby che è entrato a pieno diritto nella storia dei derby, come quei 5-0, come quei pareggi.
Ma sarà un caso che la Juventus si sia svegliata al derby della Mole ancora una volta? Lo scorso anno fu importante il derby, sì, della Mole, quello del 4 luglio, che lanciò poi insomma la Juventus che fece quei punti in grado di permettergli di vincere lo scudetto. Poi uh-huh. decise di sedersi a un certo punto,
sì,
la squadra.
Vero,
il derby ha dato quella scintilla. La scintilla più grande, bella e importante è arrivata con il gol di Cuadrado, no? Nell'ormai
sì,
lontano
sì,
2015.
Anche lì un gol bruttino, ma quanto è valso, no? A livello di classifica e anche rimonta.
Eh sì, e quest'anno il derby ha dato quella scintilla in più.
Non lo so, forse...
Unico passo a vuoto, unico passo falso, quello contro la Fiorentina, ma è fulmine a ciel sereno, ci ha dimostrato poi il campo, no? Come
sì,
ha detto
sì,
Pirlo.
Sì, esatto, è rimasto un caso isolato e la speranza era proprio quella. Forse il derby ti accende qualcosina che sei tenuto spento fino a quel momento, poi inizia a brillare, perché cioè, nel derby fare brutta figura...
C'è tanta emotività in campo.
Esatto. Forse io, cioè questo è un mio pensiero, però oggi i derby sono diversi rispetto
molto diversi
a 10 anni fa, a 20, 30 anni fa, non ne parliamo, ma un po' per lo spessore delle due squadre, cioè la Juve è andata verso una certa deriva,
certo,
ottima, il Toro invece è rimasto a un certo punto, a un certo livello, non è più andato.
Non sono i derby di metà anni 70,
non sono i derby,
ma
neanche degli anni 90, ma
certo,
neanche della fine degli anni 90, neanche dei 2000. Detto questo, secondo me, sotto sotto, nel cuore, nell'animo dei giocatori di entrambe le squadre, affrontare un derby anche con un divario in classifica importante, anche con un Toro che sulla carta non può mettere in difficoltà la Juventus, però è sentito, è una partita un po' diversa. Secondo me, è per un giocatore, poi magari ce lo spiegheranno i diretti interessati, però è come Juve-Inter, Inter-Juve, come col Milan, è una
magari
partita
un
del
po'
genere.
Meno, però.
Però la senti in quel modo lì, certo che per la classifica, per il prestigio è diversa, però...
Ci arrivi,
l'emozione,
la settimana ti ci porta,
esatto, l'emozione è come quella, perché
diverso.
Poi sai, in città, al bar, ti chiamano gli amici, mi raccomando, cioè e quindi vieni caricato da quello, non avrà il prestigio di Inter-Juve, però sei carico per un'emozionalità diversa, più cittadina, più di quartiere.
E quindi verso però Inter-Juventus l'emotività sale alle stelle.
E quella sì, quella sale a prescindere.
Note vocali, sentiamo qualcosa.
Vai.
Radio Bianconera, Antonio del club Pulcinella e Bianconera.
Ciao Antonio.
Volevo chiedere, ma Arthur, al nostro centrocampo, cosa ha dato? Buonasera a tutti.
Ok. Ti
tanti
sei risposto
passaggi
da solo
in orizzontale.
Però fino adesso lo stavamo dicendo prima, non so se è ricollegato.
Diciamo
però...
qualità l'ha data, eh?
sì, l'ha alzata un po', posso dire, qualità, però ha dato, non basta, ha dato qualità, però un po' sterile, perché sì, passaggi,
qualità fine a se stessa.
Io sulle pagelle ogni volta scrivo troppo, troppo orizzontale e poco verticale. Cioè, un centrocampista di qualità deve anche poi fare il lancio, deve anche dare l'imbucata, non puoi solo fare gli orizzontali, altrimenti vado a giocare anch'io. Lui è molto bravo a coprire la palla, è molto bravo a gestire, a palleggiare. C'è bisogno che però faccia quello step in più di cui ha bisogno il centrocampo della Juventus.
Quasi quasi segnava ieri.
Quasi quasi segnava, ha fatto un grandissimo recupero nei supplementari di testa, togliendo un gol a Radovanovic. Quello
e
è stato
vale un, gol.
Un punto in più in pagella,
staccando,
se l'è meritato
di
per
testa,
quello.
Qualche esatto, millimetro in più.
Esatto, però un centrocampista di qualità, perché lui è quello,
qualità.
È quello di qualità dei due, comunque nella coppia dei due, deve fare delle cose che in questo momento Arthur non ha fatto. Non so se per braccino, se per condizione o se per caratteristiche, però deve fare molto di più a livello di imbucate, a livello di assist, a livello di lancio.
Anche di coraggio, diciamo.
E di coraggio, di fare quella provare giocata, la giocata. Là. Se la sbagli, è meglio se la sbaglia Arthur, che ha un certo piede, piuttosto che se la sbaglia Bentancur, che ha un altro tipo di
ci
piede.
Diceva,
no?
Condo ieri a questi microfoni, Paolo Condo di Sky, sì, Sport, insomma, lui gradisce molto il giocatore coraggioso, audace, che ti
è
fa
vero
la giocata, che prova a fare la giocata.
Bisogna anche avere personalità per andare lì e provare a sbagliare e avere un Ronaldo che ti si gira e ti guarda con la faccia come dire ma che passaggio mai fatto. Però bisogna avere il coraggio e un po' le palle anche per provare a farlo.
Giustissimo. Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca.
Ciao.
Sto notando che diversi ascoltatori, sempre gli stessi, continuano a prendere di mira sempre gli stessi giocatori.
Sì.
Bernardeschi in particolare. E vabbè, Bernardeschi ci mette un po' anche del suo, diciamo. Sì. Però comunque è una cosa brutta. E ultimamente molto Arthur, con la storia di Gigi Latrottola e compagnia.
Sì, Massimiliano da Liverpool.
Arthur, secondo me, a mio parere, ripeto, è uno dei pochi insieme a Lanzi nel nostro centrocampo che ha piedi abbastanza educati per giocare in un club di alto livello, e è uno a cui dai la palla e la mette in banca.
È vero, però da quella banca poi serve anche l'investimento,
sì,
l'investimento
minimo di resa, ecco.
Esatto, non solo il tasso al 5%, il tasso al 5% te ne fai relativamente, serve anche magari quell'investimento importante, un'azione, cioè, che schizza su. Allora ogni tanto
effettivamente
devi
non
farlo.
È uno che perde palla,
ma è uno, come dicevo,
sembra che abbia veramente il pallone incollato ai piedi,
ha il pallone incollato e ha i mezzi tecnici, secondo me, per fare la differenza molto più di quanto non la stia facendo. Non so se è una questione di personalità, una questione di meccanismi o tattica anche, però se dovessi puntare su uno, io lo dicevo già inizio stagione, secondo me poi diventerà un titolare, ma per diventare un titolare devi iniziare a incidere, a fare differenza. La differenza per un centrocampista centrale la fai della sua qualità, la fai con gli assist. Quando poi troverà un lancio lungo per Ronaldo gol, quando poi troverà magari il corner perfetto per la testa di Bonucci, o quando magari azzeccherà un tiro da fuori, secondo me allora lì si vedrà il vero Arthur e allora lì potrà essere un titolare.
Dobbiamo metterci l'anima in pace considerando che questa Juventus non avrà il regista alla Pirlo in un modo o nell'altro.
Non c'è nessuno dei centrocampisti in questo momento in rosa che ha
neanche applicato a fare quella cosa là.
Ecco, non c'è nessuno che ce l'ha con le caratteristiche. Applicato in questo momento forse solo Arthur.
Bentancur lo scorso anno lo fece discretamente bene,
però
a un certo punto.
Cioè, Bentancur può fare regista, ma non da regista. Cioè, può fare regista, ma non è un regista. Arthur, secondo me, può lavorare per provare a diventare un regista. Anche lui in questo momento non lo è, però tra i due, se tu guardi le caratteristiche, quello che più si avvicina al regista ideale è Arthur, per il possesso palla, per la tecnica, per la facilità di passaggio. Su Bentancur come altre caratteristiche più di rottura e un pochino più di incursione, Arthur invece potrebbe diventare un regista, ma deve iniziare a credere in se stesso, deve iniziare a cercare quei palloni che cercano e trovano i registi.
Zio Billy ci scrive, salutiamo.
Ciao.
Il nostro amico. Ciao ragazzi, non è importante quando la Juve si è svegliata, l'importante è che ora non si addormenti.
Quello è
più
vero. E che soprattutto faccia tesoro e abbia fatto tesoro dei passaggi a vuoto, che ci sono stati e tanti, contro le medio-piccole, per evitare situazioni di questo genere. Perché poi i punti che mancano alla fine sono quelli col Crotone e col Benevento, no? Sì, poi anche altri, effettivamente, contro la Lazio, il pareggio contro loro. Però se tu già quelle partite,
sì,
erano da vincere a tutti i costi, avevi 4 punti più facili facili in classifica. Se tu riesci a registrare l'attenzione su quei livelli lì, su quelle partite lì, è già qualcosa di guadagnato. Ti ricordi che c'erano state anche delle Juve sì, di un certo livello, che quelle partite le vincevano tutte magari 1-0, poi magari prendevano qualche scontro diretto, ma alla fine lo scudettino lo portavano a casa.
Scudettino.
Scudettino, scudettone.
Tra mille virgolette.
Fabio Capello e altri anni, però se la Juve...
Sì, quei due scudetti poi non sono rimasti in bacheca, ma no, quella è un'altra storia.
È un altro discorso, purtroppo, però secondo me quelle sono le partite da vincere e sono i punti che poi ti possono fare la differenza.
Sì, gli scudetti, come si dice, si vincono con le medio-piccole.
Sì, perché poi lo scontro diretto può anche veramente essere una sfumatura, te lo fa vincere o perdere. Un Covid fuori, Ronaldo acciaccato, qualcuno con 37 qualcosa di febbre. E il livello è talmente alto per entrambe le squadre che basta veramente una sfumatura per far pendere lo scontro diretto da una parte all'altra. Nelle partite di contro le piccole non devi avere pietà, devi vincere.
Poi, allora, gli attaccanti ti fanno vendere...
i biglietti, la difesa.
Adesso, la difesa ti fa vincere gli scudetti, il centrocampo ti fa giocare bene.
Ti dovrebbe far giocare bene, sì. Dovresti,
una volta, esatto, dovrebbe vecchia dare
l'equilibrio. L'equilibrio che in questo momento la Juve ha, ma a corrente alternata.
Andiamo noi a corrente continua invece ad ascoltare le note vocali. Grazie al lavoro in regia di Davide Ercolin, sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono Michael da Roma.
Ciao Michael.
Stavo seguendo il vostro ragionamento sui centrocampisti e sul centrocampo della Juve. Ma che dire ragazzi, anche per me il centrocampo è un po' l'anello debole della Juventus, più che altro perché non si è trovata una quadra. Allora, secondo me, nel mio centrocampo ideale io insisterei su Bentancur, McKennie ed Arthur come tre di centrocampo, con McKennie che fa il lavoro che fa Ramsey, diciamo, e che sì, qualche volta ha fatto anche lui. Su Arthur sono d'accordo con voi, Arthur secondo me ha delle capacità tecniche superiori rispetto agli altri centrocampisti della Juventus, però deve fare quel qualcosina in più. Oltre a fare il compitino, diciamo, devo andare sul 7-7,5 in pagella. Buona serata, ragazzi.
Cominciamo il pre-partita già adesso.
Via,
un po'
scaldiamoci,
in anticipo,
riscaldamento.
Verso
però,
Inter
dai.
Juventus, ospitando con grande piacere Lapo De Carlo, Radio Nerazzurra, direttore. Buonasera e ben ritrovato.
Ciao Lapo, benvenuto.
Ciao a tutti, bentrovati. Ciao a tutti quanti.
Allora, le tue sensazioni verso il fischio d'inizio? Manca ancora un po',
manca
evidentemente.
Tanto. Però noi partiamo larghi.
Ecco.
Ma la mia sensazione in questo momento non è buona per un motivo molto semplice, non tanto o non solo perché l'Inter in questo momento è attraversata da vicende societarie che possono anche distrarre, anche se non mi è sembrato che la squadra ci sia stata particolarmente toccata dalla vicenda, e molto probabilmente l'utilizzo un po' spregiudicato di questo periodo in cui molti giornali sono usciti con dichiarazioni o con in qualche modo notizie al netto e mai all'ordo, però evidentemente tutto è andato talmente velocemente che non c'è stato nemmeno il tempo di metabolizzare. La squadra è andata in campo non particolarmente deconcentrata, ma sono piuttosto, come dire, non pessimista, perché fare è un brutto termine, ma certamente non positivo per la vittoria dell'Inter, perché non perché non penso che l'Inter non possa battere la Juventus o il Milan o le Rome o le Lazio e quest'altro, ma perché non le vince mai. Da quando c'è Conte, nell'anno e mezzo di Conte, il denominatore comune sta nel fatto che è un allenatore molto bravo, sicuramente preparato, con una mentalità vincente, ma che ha una serie di componenti che nel mondo Inter sono state in qualche modo mal digerite, perché sono ormai chiare, nette e visibili.
Sì.
Prima di tutto perché Conte non crede per primo nella sua squadra, o meno nella forza della sua squadra. Crede nei movimenti, crede nel gioco di squadra, e questo va benissimo. Quello che non va bene è che la squadra non faccia null'altro che un gioco ordinario e ordinato, molto ben ragionato, tutto sommato in certi momenti persino piacevole da vedere, anche molto organizzato.
Sì, sì,
troppo organizzato, perché alla fine è così organizzato che l'Inter, quando si trova a fare delle manovre o degli schemi o comunque dei movimenti con e senza palla, è anche tutto sommato una squadra oggettivamente di altissimo livello, ma il problema è che quando devi giocare contro Barcellona, il Borussia Mönchengladbach, il Real Madrid, le Juventus, il Milan, non puoi giocare con questo stesso, devi sprigionare il talento, sì, che è esattamente quello in cui non crede Conte, o meglio, il talento che intende lui è diverso da quello che servirebbe per vincere queste partite, e infatti l'Inter in un anno e mezzo di Conte non ha praticamente mai vinto uno scontro diretto,
sì,
questo qualcosa vorrà pur dire.
Questo è un dato.
Sì, Conte punta molto più sul talento fisico, sulla forza, che sul talento, lo possiamo definire, intellettuale, ed è questo un motivo per il quale immagino Eriksen abbia fatto così fatica ad esprimersi all'Inter, no?
Sì, ma questo per me è un problema. Oggi mi sono trovato quasi a discutere con i tifosi dell'Inter e i giornalisti tutti. Perché io oggi ho trovato...
Ma uno per volta o tutti insieme?
Non ho paura di andare in diretta a dire cose, anche perché poi ovviamente è un discorso culturale. L'Inter storicamente è una società che ha fatto la guerra a dei talenti, letteralmente. E non parlo solo di Pirlo e Seedorf, ma io già parlo dei tempi di Corso, fino ad arrivare a Beccalossi, passando poi per Bergkamp, per giocatori come Recoba, Coutinho, Kovacic, Banega, dico dei nomi a caso, ne sono tanti, ma Baggio, che quando c'era Lippi andava in panchina.
È vero.
Cioè Baggio con Lippi andava in panchina.
Pirlo!
Sì,
Detto, scusa, me lo sono perso.
Ho dovuto dare, io mi sento male, quindi continuo a parlare perché
sento
pochissimo in tubare. La spiegazione che ho dovuto darmi è questa: l'Inter storicamente è una società che si è affidata mani e piedi regolarmente per 50 anni da Herrera in avanti all'allenatore di turno. Per cui diciamo che l'ultimo progetto vero che l'Inter ha fatto è stato nel periodo 77-1980, cioè il periodo di Bersellini. L'Inter costruisce un progetto su dei giovani e vince poi lo scudetto dopo 3 anni.
Sì.
Dopodiché l'Inter, da quel momento in avanti, è andata avanti istericamente con progetti biennali, talvolta anche solo annuali, folli, semplicemente folli. Per cui, non tutte le volte evidentemente, però a volte anche per sfortuna, perché per esempio con Mourinho l'Inter avrebbe anche continuato per anni, ma se poi Mourinho ti abbandona, quindi dipende anche dalle circostanze. Ma in tutta la storia l'Inter ha fatto progetti tecnici legandosi ad allenatori che stravolgevano completamente magari il lavoro precedente e quindi inevitabilmente anche il piano tecnico. Io devo dire che di una cosa la Juventus ho sempre ammirato: laddove non mi piacciono delle cose della Juventus, ammiro delle cose della Juventus che sono la continuità e la cultura societaria. Cioè non è la Juventus che si mette le mani dell'allenatore, è l'allenatore che dipende dalla cultura societaria, al di là di questi ultimi 2-3 anni in cui secondo me la Juventus ha avuto un atteggiamento oggettivamente ondivago nei confronti dei seri dirigenti, lo strano misterioso caso Malotta, Manatoria, il momento in cui va via Allegri, non si capisce bene per quale motivo, poi va via Pirlo, poi va via, Sarri, poi arriva Pirlo, ma non doveva arrivare Pirlo, si faceva il nome di Guardiola, cioè anche la Juventus ogni tanto ha dei momenti in cui chiaramente va in una strada che magari è non proprio conosciuta, però ha una cultura di riferimento ed è una cosa che l'Inter non può avere evidentemente, perché quando cambi negli ultimi 10 anni 3 e tra poco 4 società, anzi un fondo di investimento, siccome la Juventus è l'unica società italiana ad aver avuto la stessa proprietà per 100+ anni,
è vero,
è un vantaggio enorme rispetto alle concorrenti, per cui quando la Juventus cambiò poi il presidente, l'unica volta che l'ha cambiato e passò con Bolli Gigli, cambi di allenatore, giovani che magari vengono lanciati, ma il pubblico non vuole i giovani, vuole vincere, il primo anno tutto bene, ma il secondo anno vogliono vincere, allora polemiche, cose. Quindi sai, anche la Juventus ha fatto i cambi sui cambi, perché? Perché un cambio dirigenziale è una cosa, cioè, noi pensiamo che sia una cosa semplice, arriva un altro presidente, mette un gruppo a lavorare, dei dirigenti, degli allenatori, ma non è così.
Beh, lì con Bolli Gigli ci fu anche qualcosa di abbastanza burrascoso. Prima ti chiedo, hai parlato di strade sconosciute, no Lapo? Ti becco su questo, l'apertura di Marotta alla cessione, il nodo stipendi, arriva tutto questo arriva in un momento quanto mai delicato per l'Inter, e tu ci hai capito qualcosa anche sulle ambizioni, pensando alle le ambizioni dell'attuale proprietà?
Ma non è che sono le ambizioni, noi dimentichiamo che c'è un problema. Giusto l'altro giorno abbiamo letto una relazione che è stata fatta di un bilancio di tutte le società italiane ed europee. Il caso dell'Inter è un caso uguale a milioni di altri.
Certo.
Cioè non è che l'Inter, che sai, abbiamo questo problema. Prima dell'Inter c'è stato il Milan, la Roma ha appena cambiato presidente, la Lazio ha i suoi bei problemi. In Europa il Barcellona non ha più becco di una lira, nella misura in cui è una squadra che costa tantissimo e probabilmente lasceranno andare via quasi volentieri Messi per il costo esorbitante che rappresenta. E in questo momento insomma, l'Inter, come il Milan, è una società che non ha un bene immobile, non ha uno stadio, lo stava costruendo, ma se ti capita il Covid e ti manda in collasso l'economia mondiale e tu non guadagni, tutti hanno parlato di un danno che Suning fa l'Inter, è certamente vero, ma è anche un danno per Suning, perché è uno dei problemi che la gente forse non si ricorda, che quando Suning è arrivato in Italia, tutti abbiamo detto, beh, Suning viene in Italia, prende una società come l'Inter, perché è anche una strategia per poter in qualche modo pubblicizzarsi, vendersi, esportare il proprio brand in giro per l'Italia e dunque per il mondo. Ora immaginate che pubblicità negativa certo. fa non soltanto la Cina, ma soprattutto Suning, che ha lascia il ricordo di un club che ha preso per 4 anni, ci ha messo dei soldi e poi dopo 4 anni prende e se ne va. Sì, va bene, d'accordo, c'era il Covid, ma la gente si ricorderà che i certo. cinesi, in modo particolare Suning, hanno preso e sono andati via.
Sì. Senza dare magari successi, ma, senza far evolvere.
Senza dare successi, ma sai, credo che fosse, siamo tutti consapevoli che se per caso fossimo andati avanti, l'Inter avrebbe, senza Covid, certo. il mondo sarebbe diverso. Siccome la Juventus aveva già intrapreso questa strada da tempo, è evidente, faccio un esempio, se la Juventus ci trovasse, se il Covid fosse arrivato 2 anni fa, Ronaldo non l'avrebbe mai preso,
certo.
per farci un esempio. Certo. E magari le scelte che stiamo facendo adesso, che vediamo adesso, magari prendere giocatori, che ne so, come Scamacca, o giocatori più giovani che vengono lanciati, che magari ti fanno anche vincere come ieri sera, magari lanciare degli under 23
sì.
e magari adesso finalmente siamo tornati a quel tipo di calcio più simile agli anni 70 e dove ci arriveremo magari più velocemente, dico magari perché,
sì, certo.
ripeto, guardo intanto quello che sta succedendo nel mondo, non è molto diverso, la differenza è che l'Inter, per chiudere, per finire la cosa, non ha uno stadio, stava per costruirne uno, non so bene quello che succederà adesso con questa situazione, ma penso che andrà avanti, anche perché è un progetto da 1,2 miliardi è già firmato e quindi hanno preso un impegno ben preciso, e dopodiché tu avrai un Inter che per 4-5 anni almeno sarà come Milan, andrà avanti con qualche piccolo acquisto, dei giovani lanciati, e a quel punto l'Inter dovrà pensare a sperare di entrare in Champions League,
certo. tutto
qui, ma non avrà più velleità scudetto, ormai la Juventus ha il campo libero per almeno altri 5-6 anni.
Abbiamo parlato un po' meno di campo, un po' di extra, ma è stato bello lo stesso. Lapo.
È stato utile.
Grazie davvero, Radio Nerazzurra, Lapo De Carlo.
Ciao Lapo, a presto.
Un saluto, è sempre un piacere avere in collegamento telefonico. Comunque, insomma, un collega che segue l'Inter, con cui però si può amabilmente anche parlare.
Ha fatto un bel excursus sulle cose nerazzurre.
In generale,
sai, anche la questione della vendita è una certo. questione delicata. Chi solo e dentro le cose può conoscere nei dettagli.
Io non me lo sarei mai aspettato, ti dico la verità.
Anch'io, evidentemente questa situazione.
Le ambizioni di Zhang, il rapporto con Andrea Agnelli,
ma
la squadra fatta, il mercato, la scelta di Conte.
A me una cosa mi ha stupito molto, che parallela questa qua, è stata che in Cina l'Eldorado si è passati al tetto ingaggi 3 milioni.
Sì.
Se uno stato, un paese come la Cina, storicamente la pensione d'oro dei vari calciatori, Pelé, Sharawi, ha deciso di abbassare drasticamente con un tetto ingaggio 3 milioni, che è pochissimo, non 5-6, 3 milioni, capisci che vuol dire che le cose sono cambiate, che questa pandemia ha avuto conseguenze ben oltre quello che ci possiamo immaginare.
Accelerato magari una sorta
una bolla che si stava ingrossando sempre più, diciamo che l'ha fatta esplodere la pandemia.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro,
eccoci.
Davide Arcolini in regia. I vostri messaggi, come sempre, al 340-5425-324. Artur non inventa calcio, scrive Pirlo soprattutto, e anche Pjanic invece inventavano calcio. Assist
Pjanic
in verticale o in bucate.
È vero.
Artur solo in orizzontale. Sembra un copia e incolla delle pagelle di Alberto Mauro questo messaggio.
Grazie.
Prego, Artur ha piedi Ducati però, effettivamente. Ed è un ragioniere, scrive.
Sono convinto che abbia dei grandissimi
Roma.
Margini. Io non sto sminuendo il giocatore, sto sminuendo questo momento in cui secondo me sta facendo meno di quel che potrebbe, e sono convinto, lo dico da inizio stagione, che nella testa di Pirlo alla lunga, quando troverà equilibrio, quando troverà anche la gamba per fare alcune cose,
uno
sarà, coi
piedi
sarà
così.
Il titolare, perché quando ti... è l'unico che ha quelle caratteristiche, ecco, tecniche.
Quando inizia a farti dei lanci in
verticale.
Esatto,
quando ti trova Ronaldo sul piede,
capisci?
Quando ti fa quell'imbucata per Morata nello spazio, allora lì secondo me tu, uno come Arthur, non lo puoi togliere, quindi io sono convinto di questo.
Mettiamo
in questo
invece
momento,
noi
però,
un vocale su Arthur, dicevi?
Sì, in questo momento non fa la differenza.
Ancora no, è vero.
Ma non dimenticate che Arthur giocava nel Barcellona.
Sì,
giocava e non giocava.
Ma il Barcellona, vi risulta mai che qualcuno ha fatto qualche lancio?
Allora, buonanotte. È un calcio diverso. Buonanotte.
Sì, ma se tu hai Morata, i lanci ogni tanto devi farli. Se tu hai Ronaldo, ogni tanto qualche lancio lo fai. Ti ricordi Bonucci l'ultima partita contro il Sassuolo, mi pare, lancio perfetto sui piedi di Ronaldo.
È quello che abbiamo detto, poi nella sfida anche contro il Sassuolo, si è visto proprio un Arthur anche davanti alla porta, lo ribadisco ancora,
vero,
con lo specchio davanti,
sì,
pensando al tiro, cosa fa invece?
La
sceglie di andare in
deve
orizzontale.
Deve un attimo cambiare questa mentalità che gli è stata inculcata
un
al Barcellona.
Un po' perché al Barcellona si entrava in porta col pallone.
Per forza, però avevi un altro tipo di giocatori. Lì Ibra l'han tenuto un pochino, poi gli hanno detto, Ibra... sai cosa, quasi quasi preferiamo un altro tipo di giocatore, capito? Eto ha fatto bene, ma anche lì è andato via. Cioè, a Barcellona hanno una concezione calcistica, credo, unica.
Sì, soprattutto
unica.
Da Guardiola in poi.
Esatto, da Guardiola in poi qualcosa è cambiato e si gioca in un certo modo. Secondo me deve fare quel cambio di mentalità e capire che alla Juve si può giocare in verticale, si deve fare ogni tanto i lanci e devi sfruttare le caratteristiche di Morata e Ronaldo, che non sono gente da tiki-taka, ma sono anche gente da profondità, pedalare e tiro all'incrocio.
Il tiki-taka al Barcellona e il tiki-taka al Bayern Monaco con Guardiola. Bayern Monaco che ieri
sì,
esce
quasi incredibilmente
Coppa...
o quasi è un impiccio.
Germania.
Preferiamo la Champions. Non
contro
abbiamo
una
voglia...
squadra di seconda, della seconda categoria tedesca.
La vedo un po' come una pigrizia. Un po' indolenti.
Forse è successo qui in Italia una cosa del genere.
Apriti cielo, però... sai, se tu sei il Bayern...
Se succede in Germania, calcolato...
Sì, però il problema è che il Bayern ha possibilità di fare tripleti e altro,
tripleti
magari.
Ci piace.
Tripleti e altro. La Juve non so se ha la potenza, lo spessore di questo Bayern. Quindi, dal loro punto di vista,
qualche
non dico che sono giustificati.
Tentativo di tripleti c'è stato.
Sì, sì, sì. Però quest'anno non so quanto puoi ambire a vincere due o tre competizioni. Detto questo, ci devi provare. Detto questo, però, secondo me, in ottica Bayern... la Coppa di Germania può interessare fino a un certo punto.
A noi interessa invece molto il vostro parere, note vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Adriano da Sanremo.
Ciao.
Scusate, io continuo a sentir parlare di giocatori che devono essere adattati, adesso Arthur che può diventare un regista, eccetera, eccetera. Ma secondo me, cioè, i giocatori vanno messi nel loro ruolo, vanno messi dove hanno delle caratteristiche che potessero esprimere,
sì,
non adattati. Così come ad esempio Pjanic, a mio modo di vedere, è stato rovinato perché era una mezzala fortissima, è stato adattato a quel ruolo lì ed è scomparso, secondo me non poteva farlo. Prima si parlava di Kulusevski mi sembra che sia lampante il fatto che deve giocare più avanti,
sì,
che debba giocare più vicino alla porta. È stato preso, secondo me, per quello, perché aveva determinate caratteristiche e è forte e la Juve l'ha preso per quello. Ma adesso non deve essere adattato a fare l'esterno, adattato a destra, a sinistra. Scusate lo sfogo, ma secondo me è così. Ciao e sempre forza Juve.
Allora, una delle caratteristiche di Andrea Pirlo rispetto a Maurizio Sarri, non... to cure, cioè non sempre, non in tutto e per tutto, però è che fondamentalmente mette i giocatori, fa giocare i giocatori nel proprio ruolo.
Sì, più di
senza
Sarri.
Snaturarli,
sì,
troppo.
È vero.
Anche se qualche esperimento ogni tanto lo fa. Vedi ieri il Bernardeschi terzino.
Esatto, l'ha fatto soprattutto a inizio stagione.
Vedi il quadrato
giovani,
a sinistra.
Prabotta.
Vedi il Kulusevski anche adattato al ruolo di esterno, alto, insomma.
Sì.
Chiamatelo come volete, nel centrocampo a quattro basculante. C'è da dire che Kulusevski ha fatto bene, benissimo al Parma come attaccante praticamente, come seconda punta o comunque come esterno d'attacco, e c'è da dire il discorso di Pjanic è assolutamente vero, però quella Juventus arrivava da anni e anni in cui insomma, un gioco si sviluppava con il punto di riferimento al centro, esatto, la cabina di regia, Pirlo.
E poi Pjanic si è deciso di dare continuità con Pjanic.
E si è scelto di andare verso, esatto, Pjanic in quella posizione. Però Pjanic, ci ricordi, prima parte a destra,
sì,
poi parte a sinistra,
mezzala,
poi viene impiegato anche trequartista. Non
sì,
molti si ricordano.
Me lo ricordo, sì, assolutamente.
Questa
e
parabola.
Poi alla fine arretra.
E poi la scelta di Allegri, esatto, di metterlo davanti alla difesa. Sì. Comunque, secondo me, non del tutto negativa.
No,
ecco,
no, no, non del tutto negativa.
Anche se il miglior Pjanic ce l'abbiamo visto con Khedira in quel 4-2-3-1. Quindi leggermente qualcosa sì, di diverso.
In questo momento si è deciso di giocare senza regista, però non è che
o col doppio regista, un po',
esatto,
come avviene con gli azzurri,
esatto,
no, di Mancini.
Però non con un regista di ruolo vero, naturale. Non è che stiamo dicendo che Arthur deve fare regista, però è
no,
l'unico.
La domanda, noi siamo partiti, la domanda è stata che ti ho posto, ma dobbiamo davvero dimenticare, dobbiamo davvero accantonare l'idea del regista? Tu hai risposto sì,
esatto.
Cioè, poi ha preso una deriva la discussione.
Attento, a livello di ruolo puro sì, a livello di giocatore con le,
ecco,
caratteristiche del regista, in questo momento ce n'è uno ed è Arthur, però deve fare più regista e meno orizzontale. Allora sì, ma non vuol dire che sarà un regista, ma vuol dire che probabilmente sarà quello di qualità, sì,
anche
del,
anche da mezzala deve giocare, dovrebbe giocare più verticale, no? Non sei d'accordo?
Sì, son d'accordo, però è quello che ha il piede più fino di quelli lì in mezzo,
sicuro.
E quindi è quello su cui si fa affidamento per i lanci. Tu a chi ti affidi? A chi ha il piede migliore o che ha un piede così così? Chiaramente
il
lancio lo fai fare a chi ha il piede buono, da sempre, dalla Serie D all'interregionale fino alla Serie A. E quindi il ragionamento è quello, non è che farà il regista, ma sarà quello che magari darà un pochino di qualità al centrocampo quando servirà.
Ciao ragazzi, in realtà Arthur sta verticalizzando molto di più, riuscendo a superare spesso la pressione avversaria, portando la palla alle nostre punte sulla tre quarti avversaria.
Sì, meglio
ovviamente
di prima, ma non basta ancora.
Con le spalle alla porta, ma consente appunto risalto in modo più rapido la giocata. Teniamo conto che è una mezzala e non un regista
vero.
Assolutamente. Scrive Piero. E poi Massimiliano a Liverpool dice: pensavo che fossi, insomma, di essere l'unico a pensarla così su Arthur. Quasi quasi pensavo che la mia TV avesse dei problemi. Insomma, ironico nel vedere le partite. In effetti c'è la linea comune da parte anche di molti tifosi, non solo, anche addetti ai lavori su Arthur. È quella che abbiamo più o meno, no, analizzato.
Sì.
Un giocatore che dovrebbe giocare più verticale, con più coraggio. Magari chiediamo a un mister che ha molta esperienza
da vendere, direi.
Ecco, anche sotto il profilo insomma, di riconoscere i giocatori
talent
forti,
scout,
e di collocarli bene in mezzo al campo. È un grande piacere averla in collegamento. Gianni Di Marzio, buonasera mister.
E benvenuto mister.
Buonasera a voi, eccomi.
Allora, su Arthur stiamo ragionando, sulle caratteristiche di Arthur, il brasiliano della Juventus. Che dire, non è un regista fatto e finito, può farlo ai piedi forse i migliori, anzi certamente, del centrocampo bianconero, però è ancora un po' timido, soprattutto in verticale, è d'accordo?
Ma io lo conosco abbastanza bene, perché l'ho visto giocare nell'Under 20,
sì,
del Brasile, quindi è già da un po' di tempo che poi ho seguito quando è andato anche in Spagna. La realtà è che lui ha sempre giocato in quel ruolo, è un po' un portatore di palla, non ha una grande, diciamo, ampiezza di gioco, però quello è il suo ruolo. È chiaro che in non possesso palla, lui che dovrebbe entrare nell'area di rigore centralmente, che in una difesa a 4 deve entrare centralmente per fare il quinto, in una difesa a 3 deve entrare dentro a fare il quarto, centralmente parlo io,
certo,
in non possesso. In possesso palla è chiaro che deve cercare di verticalizzare, di avere più intensità, più velocità con la palla tra i piedi, invece lui, come un po' tutti i brasiliani, tende sempre a fare una giocata in più. Anzi, stranamente, che Danilo si è adattato immediatamente a Torino, io in quella famosa
Danilo
nazionale che ho visto io, che poi li ho seguito un po' tutti questi eventi sudamericani, tranne adesso che si dovrebbe fare, si sarebbe dovuto fare in Colombia eliminatorie, invece si fanno ad agosto, meno male, io spero di potermi fare il vaccino ed essere presente. Detto questo, effettivamente tra quelli che stanno nella rosa e centrocampo è l'unico, a mio avviso, è quello che può fare il playmaker. Perché Bentancur, per quanto fisicamente più forte,
sì,
per quanto può far scivolare la palla meglio, per quanto può entrare in fase di non possesso, come dicevo prima, a fare il quinto, ed è positivo perché tra l'altro è anche uno che riesce ad aggredire l'avversario, però non ha le giocate, non ha il genio, non ha la fantasia del playmaker sudamericano o quantomeno, diciamo, europeo, perché neanche in Europa ci sono. Invece devo dire che dall'altra parte ieri sera ho visto questo ragazzino che non avevo il piacere di poter conoscere, di Segrate, vicino Milano, che mi ha impressionato, questo ragazzino del Genova, che mi pare che Parati ci abbia già preso. Quello sì. Allora voglio dire, quello con un anno in più o due anni in più di esperienza è il giocatore da Juve. comanda il gioco, se la chiama, vuole palla, sì, già è una grande personalità. Io l'ho visto più di una volta che con l'avversario che gli attaccava già chiamava il compagno per dirgli attento, faceva un gesto di col braccio, che noi che siamo del mondo del calcio, che siamo diciamo, da campo, ce ne accorgiamo subito, chiamava il compagno. Avere una bella, diciamo, con l'età giusta, ecco, quello di giocatore, diciamo, che poteva essere il titolare. Purtroppo Betancur per me non lo è. D'altra parte, cosa devo dire? Mi avete messo un po' in difficoltà, perché io devo dire sinceramente che Arturo l'ho visto playmaker, poi è andato in Spagna, lì hanno tentato inizialmente, però poi dopo l'hanno messo un po' da parte. Sì, questo, sì. Questa è la realtà. È proprio in quel ruolo lì, nel centrocampo, che la Juve, tenendo una difesa a 3, che io non sono d'accordo, io sono per la difesa a 4, sia ben chiaro, poi io rispetto ovviamente tutti i punti di vista, siamo sempre pronti a confrontarci, e la Juve deve sempre giocare a 4, non può giocare a 3 per fare una gara difensiva, deve imporre il proprio gioco, e a 3 è difficile che tu riesci ad imporla. Ecco, questo è il mio pensiero.
Beh, una bella investitura di mister Di Marzio su Rovella.
Lo aspettiamo. Mister, invece io le chiedo se si aspettava un impatto così dirompente di McKennie. Non era una sorpresa assoluta, anche perché no, giocava ad alti livelli, comunque nello Schalke 04, però si aspettava un impatto del genere, comunque con una concorrenza abbastanza nutrita nel centrocampo di questa Juventus?
Ma guarda, io è chiaro che con voi non posso essere... A me dispiace, io cerco di esprimere sempre il mio,
certo,
pensiero,
no,
con molta educazione, con molta correttezza, esprimo il mio pensiero tecnico.
Certo.
Poi sono a confronto con tutti, sono a disposizione. Ecco, per cui io devo dire personalmente come la penso.
Oggi, senza filtri, mister.
Se non sei rapido e se non sei tecnico, difficilmente riesci ad emergere.
È vero.
E nel mondo club devi avere una tecnica sopraffina e oltretutto devi avere la rapidità. Che oggi è così. Sì, anche sì, gli esterni bassi, se non sanno saltare l'uomo, se non sono l'uno contro uno, se non spingono con lo stesso Quadrato, per esempio, allora è diventato un giocatore importantissimo.
Sì.
Io mi ricordo già da quando l'avevano dato a Lecce, dicevano che lui, Muriel, erano due giocatori che dovevano andare via, non erano... Io mi ricordo parole di tanti sapientoni del calcio. Ecco. Allora, detto questo, certo, è uno di quei giocatori che non è laureato campione, però è un ottimo, eccellente giocatore. Come un imprenditore edile ha bisogno dell'architetto, del geometra, questo sicuramente non è un architetto, però questo è un geometra. Geometra non nel senso, diciamo, lineare della parola, però è un giocatore forte, perché attacca lo spazio, è rapido, si butta dentro. Per me è un giocatore molto, molto interessante. E in questo bisogna dare merito a Paratici, che li fa scegliere bene. Sotto questo aspetto, obiettivamente, dobbiamo alzare le mani anche per il futuro, per i giovani che stanno controllando, che io seguo, e che stanno da casa, prigioniero, agli arresti domiciliari, dobbiamo lavorare solamente via con Skype, quindi siamo in contatto con tutto il mondo attraverso il computer. E devo dire che lui è un giocatore forte, per quelle sue caratteristiche, sia ben chiaro.
Sì, sì. Ecco, manca un po' la pietra angolare a questa Juventus, usando la sua metafora, insomma, in ambito edilizio. Lei, che ha lavorato tanto anche con la Juve, no? Chi consiglierebbe?
Sì.
Insomma, un nome, qualcosa ci ha già detto anche nel corso.
Anche un reparto che magari secondo lei andrebbe rinforzato più di altri.
Io non mi vorrei, onestamente, io con la Juve sono attaccato, sono legato, perché ho passato dei momenti bellissimi quando non volevano prendere Ibrahimovic, perché dicevano che non poteva coesistere con Trezeguet, perché Trezeguet era la punta centrale, e io ho fatto di tutto e di più per farglielo prendere, perché Ibra, cioè i piedi brasiliani,
sbaglia
su tutti i fronti d'attacco, poi c'ha fisico, quindi c'ha carisma, c'ha carattere. Penso che io lo andavo a vedere, scusate il termine se non lo pronuncio bene, Keman o Coman, come lo vogliamo pronunciare, in Barcellona, non lo faceva giocare. Io ero costretto a ritornare sempre a casa, ma anche una volta andai a Valencia a vederlo con l'Ajax, non lo fece giocare, lo faceva gli ultimi 20 minuti, però io mi misi nell'angolo dello stadio a vedere come faceva il torello con gli altri. Ebbene, i piedi si vedevano che aveva piedi proprio d'oro, tecnicamente forte, e con quel fisico, avere i piedi buoni, avere potenza di gamba, per me già era un netto punto a favore.
Si può dire che ha i piedi quasi come Van Basten a livello di tecnica e qualità?
Detto questo, non voglio adesso essere presuntuoso per dire tutti i giocatori che io ho segnalato alla Juve, ma tutto viene scritto.
No, ma se li dica pure, perché...
Tutte le relazioni, le copie, per cui nessuno può permettersi di dire non è vero. Da Cristiano Ronaldo, quindi da Ibra a finire a Messi, a finire a che so io, a Casemiro,
è difficoltà
a Marcello,
mister è trovarli prima.
Però adesso io sono fuori e ho delle consulenze con le squadre estere, non mi va di dire
certo,
chi potrebbe
sì, chiaro.
Ma attenti, ci stanno e so che onestamente il settore scouting della Juve lavora bene.
Sì,
è chiaro
vero,
che
vero.
Devi prendere i giocatori, perché se ti passa davanti sotto al naso un attaccante come Haaland e non lo prendi, allora dico ah no, quello no, quello lo devi prendere già per la prima volta che è venuto a provare quando aveva 16 anni, poi anche la successiva volta quando l'hai incontrato in Champions. Oltretutto un giocatore che c'è a mano Raiola, che Raiola ha sempre avuto un ottimo e eccellente rapporto con la Juve. Quelli sono giocatori che non bisogna prenderli proprio come l'autobus al volo. Questo non è stato fatto, non so per quale motivo, quindi non posso addentrarmi in situazioni che non conosco. Ecco, però la punta manca.
Sì.
Un'alternativa a Morata manca, è inutile stare lì a girare, a mettere a Dybala, che non riusciamo ancora a trovare un ruolo a sto Dybala. Adesso lo metti là e poi lo metti alto a destra e poi e poi anche ieri Bernardeschi a fare il quinto di sinistra. Bernardeschi può fare la fase difensiva a sinistra, ma non esiste.
No, effettivamente.
Dimmi la verità, ragazzi, datevi il piacere di fare una domanda a voi. Io poi ci parlo molto volentieri.
Grazie.
Parliamo di calcio vero.
È vero, è
però
vero.
Però posso farvi una domanda, ma per fare Bernardeschi la fase difensiva?
Secondo me è sprecato ed è anche lontano dalle sue caratteristiche a fare la fase
una
difensiva.
Una forzatura clamorosa. Lui deve giocare alto a destra, mister, è d'accordo, in un attacco a tre.
Esatto.
Sì, anche secondo
come
me.
Come lo stesso Wesley, la fase difensiva non la può fare. Sì, quindi allora dico, per evitare tutto questo, uno si mette a quattro, bello tranquillo. E fai 4-4-2 oppure 4-1-1, non lo so.
No.
Ci saranno tante possibilità.
Sì, accademico, sì. Chiaro, molto
chiarissimo. Ma secondo lei, come tipologia, no, della punta che serve alla Juve, lei andrebbe più su un giovane o più su un parametro zero esperto come Llorente? O...
Guardi, io ti dico, posso darvi del tu? Sì.
Prego, ci mancherebbe.
Allora, vi posso dire la verità, sì. Io aspetterei la partita con l'Inter. Questo è
quello
che perché se la partita con l'Inter va come deve andare, e uno la partita porta il risultato a casa, risultato io intendo la vittoria,
certo.
E allora tu sei in piena corsa per lo scudetto, e a quel punto la Juve ha dimostrato per l'ennesima volta che è sempre viva e che non muore mai, come quelle lucertole quando eravamo ragazzini, siamo in campagna, sì. Cercavamo di tagliarla, ma la coda si muove sempre, la Juve non muore mai, questa è purissima discussione. Allora, detto questo, ma se la Juve, tra virgolette, discriminatamente perde la partita anche con una gara di recupero, secondo me è un discorso che è abbastanza, voglio dire, difficile da poter recuperare. Se invece vai a fare risultato a Milano, batti il Napoli in casa, tu sei in corsa per lo scudetto, il mercato non è ancora chiuso, io vado a prendere una punta di esperienza, chi tento ti prende questo decimo scudetto, altrimenti se le cose non vanno come nei desideri di tutti i bianconeri, vado a prendere un giovane di prospettive, una punta, per esempio, faccio un esempio, siamo attenti, non faccio il consigliere di nessuno.
No, certo, sì. È solo un'idea.
Del Fluminense che fa scadenza di contratto a giugno, che ci sta l'Inter addosso, ma io lo vado a prendere subito, capito? Ecco.
Chiarissimo.
Paolo Marcos si chiama, tanto per fare nome e cognome.
Qualche
allora
nome
lo prende subito. 1,83 m, 1,84 m, piedi buoni, attacca lo spazio, passaporto portoghese, io l'ho visto a Tolone l'anno scorso nel torneo con l'Ovis nazionale con il Portogallo. Allora quello è il giovane con i piedi buoni, adatto anche a quelli che sono i triangoli che chiede Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo
in Spagna chi aveva centravanti? Aveva Benzema, che è il giocatore tatticamente, come movimenti, siamo attenti, con movimento più forte di tutti. Lui si stacca l'uomo di dosso, si allarga, ti crea il buco, ti fa l'1-2, ti manda in porta, perché a vederlo così, ah vabbè, sai, questo è uno diciamo un centravanti di sfondamento, no, non è così, quello oltre a parte gol si smarca bene, ti dà gli spazi giusti e tra virgolette sempre la fortuna di Cristiano Ronaldo.
È vero. Intanto ce lo segniamo sto nome, Marcos Paolo, ce lo segniamo sul taccuino, che non si sa mai.
Non ci siamo, diciamo, anche per bocciarmi.
Mister, grazie come sempre.
È stato
grazie
un piacere,
davvero.
Una bella chiacchierata, grazie.
Ci sentiamo presto.
Buon lavoro, a presto.
Grazie, mister Gianni Di Marzio. Insomma, consigli importanti da parte di uno dei più insomma,
poi molto competente in tutti gli ambiti, ecco. Sei notato dalla
vincenti direi,
dal calcio sudamericano al Portogallo, a Benzema, agli italiani under 21, cioè ne sa tanto.
Tantissimo.
Ne sa tanto. Beh,
è un piacere ascoltare le sue parole, davvero.
Sì,
che piacere ascoltare Di Marzio Senior, stare ora a sentire tutta l'aneddotica di chi il calcio vero ne ha vissuto.
Lui ha conosciuto,
peccato non aver letto questo messaggio, ma
lui ha conosciuto
il
vero calcio, quello vero, quello verace, e si vede, probabilmente da come parla si intuisce, si capisce.
Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Davide Ercolini in regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono ancora Vinicio da Lucca.
Ciao.
Sì, e poi io ho detto anche altre cose. Ho detto anche che se gioca orizzontale, probabilmente, mi riferisco ancora ad Arthur, andrebbe visto anche un po' i movimenti che fanno i suoi compagni. Mm-hmm. E ho aggiunto anche che molto spesso lui è in mezzo a due, tre avversari e non è facile vederlo, anche il passaggio in quei frangenti lì. Quindi, insomma, forse è anche un po' un discorso di del famoso amalgama, no?
Certo,
se
globale.
I compagni li fanno i movimenti giusti, cioè, uno che ha giocato finora nel Barcellona non credo che sia uno capolegno a fare il passaggio lungo o il certo. passaggio corto. Mi sembrerebbe veramente una cosa abbastanza curiosa, no?
Sì.
Non credo che abbia problemi tecnici in quel senso lì.
No, cioè,
probabilmente deve
Però
lui
c'è...
ambientarsi un attimino.
Esatto.
E i compagni magari imparare a conoscerlo.
Diciamo che
magari pensare anche in un altro modo.
Deve essere messo nelle condizioni ideali per farlo, e poi lui deve prendersi la responsabilità di farlo. Con questi due concetti che quando arriveranno, secondo me, vedremo.
Si dice
un
che il passaggio lo devi vedere prima di farlo.
Esatto.
No? Lo
esatto,
devi immaginare.
Esatto, devi chiedere la palla.
Spesso lui immagina altro.
Devi fartela dare e devi mettere il pallone.
E quello si allena comunque. Al di là del fatto che le qualità tecniche, insomma,
certo.
si allenano un po' meno.
Sì, sì, sì.
E lui ne è pieno di tecnica.
Sì, sì.
Artur, secondo me questa Juventus, non avendo due attaccanti che aiutano nella fase difensiva, non ha bisogno di un giocatore alla Artur, ma ha bisogno di tre Marcantoni in mezzo al campo. Che sanno pressare e recuperare palla, quindi chiedo
ma
al mister.
Matuidi, Vieira.
Sono richieste precise, chiedo al mister ma sì. che ne pensa di un centrocampo formato da Rabiot, Bentancur e McKennie.
Poca qualità però. Sì.
Messi in che modo? McKennie a destra, Bentancur in mezzo, Rabiot a sinistra.
Però adesso si gioca a 4.
Si gioca a 4.
Mettiamoci Chiesa, diventa così, però manca Ramsey, no?
Manca Ramsey, Rabiot non può fare la corsia
Forse lo può fare McKennie, però comunque ti viene a mancare Ramsey.
La fa meglio Ramsey.
Non lo so, secondo me, io ti dico, questo
al momento centrocampo titolare, secondo me, nella testa di Pirlo,
sì.
vediamo se sei d'accordo. Chiesa da una parte, Ramsey dall'altra quando sta bene,
sì.
giocando a 4,
sì.
McKennie e Arthur, in potenza.
Sì, in potenza sì, attualmente no, perché Arthur gioca ma non è titolare.
Attualmente McKennie, Rabiot.
Sì, secondo me...
Sei d'accordo?
Sì, secondo me anche. Secondo me in questo momento, poi magari non sarà così, ma Rabiot e Bentancur sono abbastanza simili. Non come caratteristiche, ma come tipo di centrocampista. Quindi possono giocare insieme, possono giocare uno o l'altro, però... hanno caratteristiche secondo me più simili rispetto a McKennie, rispetto a Ramsey, che è l'unico che ti fa un certo tipo di gioco. McKennie ti fa anche lui altri tipi di cose, e Arthur anche a sua volta ti fa altre cose. Come Rabiot e Bentancur si somigliano abbastanza nel modo di interpretare quel ruolo di centrocampista.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi ci scrivono bene Rovella ieri davanti alla difesa, Ci segnalano, insomma, ci
ma una presa,
sottolineano.
Ma una presa in giro? No.
No, non credo.
No. Sì, ma ieri Genoa ha fatto...
Qualche faccina la vede invece dopo questo messaggio, dopo ti faccio concludere il ragionamento.
Sì.
A proposito, è incredibile quanto sia migliorato Pjanic da quando è andato via. Pino da Torino, più ironico. Su Rovella,
sì,
dicevi?
Sì, sì. Rovella, non male, Scamacca così, però di fondo il Genoa ha fatto una buona partita.
Ma l'hai visto dallo stadio, Rovella?
Purtroppo ero impegnato a scrivere, quindi però mi è sembrata una buona prestazione. È chiaro che contro la Juve, contro quel centrocampo, non è che puoi fare grosse cose, però ha fatto una buona partita, ha fatto una partita onesta da giocatore che può crescere tanto.
20 e 30 in punto, andiamo verso appunto il notiziario sportivo e poi torniamo con i vostri messaggi da leggere, da ascoltare, e poi con le news di Riccardo Russo, R101. Rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 35 minuti. Abbiamo da smaltire un 5-5 comunque che ha alimentato dibattito questa sera, soprattutto sul punto Arthur, o comunque sul punto centrocampo. Terzo punto per quanto ci riguarda. Allora, l'abbiamo detto in apertura, quasi all'inizio della puntata, la Juventus cerca un attaccante e il Milan cerca Mario Mandzukic.
Il Milan sta più che cercando, sta trovando Mario Mandzukic, perché è una trattativa imbastita e a buon punto, non è ancora chiusa, però insomma il segnale è che il Milan stia andando decisa su Mandzukic e lui secondo me sta valutando la possibilità di tornare in Serie A. Qualcuno dice un peccato che non sia tornato alla Juventus, sì. Però
forse anche che non sia rimasto,
forse sicuro che non sia rimasto, che non sia tornato lo vedremo. Però ad esempio giocatori come Vidal, di cui mi ricordo che anche molti tifosi dicevano però se lo prende l'Inter, ha dimostrato di non valere più neanche lontanamente per il momento. Il giocatore
ha segnato, non in Coppa Italia,
ha segnato, si è sbloccato, speriamo che non sia di buon auspicio. Esatto. Discorso di Mandzukic, non so ultimamente quanto ha giocato, come si è allenato, però vedremo, insomma, un po' mi spiacerebbe vederlo con la maglia del Milan, perché un guerriero, un lottatore, uno che ha incarnato lo stile, il DNA della Juventus ben più di altri, vederlo con la maglia del Milan non mi farebbe piacere.
Un uomo dai gol pesantissimi, Mario Mandzukic.
Un uomo dalla personalità pesantissima, dai gol pesantissimi, e poi altre cose pesanti, non lo so, la stazza, era uno che parlava
poco. Un
carattere
pesante.
Esatto, parlava poco, però insomma nello spogliatoio aveva il suo peso.
Il ragazzo di Slavonski Brod.
Esatto, Slavonski Brod, che tra l'altro una località, piccolo paesino.
Ma quasi titolo di un film.
Totalmente, esatto.
Il ragazzo di Slavonski Brod.
Totalmente in festa, dopo che insomma ha fatto il grandissimo exploit con la Croazia, ha quasi sfiorato la Coppa del Mondo, e quando è tornato a casa praticamente c'era un paese intero in festa, striscioni, festeggiamenti, fuochi d'artificio, un palco allestito solo per lui, che era sul palco, ha ringraziato tutti.
Un uomo di cui noi non abbiamo mai conosciuto o quasi la voce.
Il sorriso, è vero.
È
uno che
niente.
È arrivato alla Juve,
zero emozioni,
io non parlo in conferenza
zero suoni.
Stampa, e però la presentazione devi farla. Vabbè, la presentazione la faccio, l'ha fatta.
Basta.
Posso, con un termine abbastanza sulle sue, per non dire scazzato.
Ecco.
Dopo la presentazione non ha mai più rilasciato un'intervista, forse all'estero, cioè nel senso forse a qualche giornalista estero.
I soliti media esteri,
però noi purtroppo non abbiamo mai avuto il piacere di parlarci. Fatto così, un carattere di un certo tipo, però in campo era uno che viaggiava.
Faceva sportellate, si sacrificava, gol pesanti, gol acrobatici.
Sacrificio. A me faceva impazzire quando andava faccia contro faccia con qualche avversario, che secondo me qualcosa in una squadra, avere uno così serve, ma non ti serve quello violento pazzo, ti serve quello che ogni tanto vada a mettere in riga gli avversari, perché fa anche quello in una partita.
Eh sì, abbiamo qualcosa da ascoltare, andiamo a farlo.
Allora, di Bagnera
Matteo from LA.
Ciao Alberto.
Ciao Matteo.
Los Angeles, niente, faccio velocissima, bellissima.
Vai.
No, ma stai
cortesia,
quanto
dovete
vuoi
avere il mister Di Marchio sempre più spesso, perché è uno spettacolo.
Hai ragione.
Sentirlo parlare, sinceramente.
Sa tutto di
e
tutto.
Poi è uno che conosci di calcio, quindi.
Ed è un grandissimo professionista.
Abbiamo giocato con una squadra giovanissima, tre Andrea 23 in campo, tolto Buffon 22 anni di età media, ma cioè vuol dire Bayer è uscito in Coppa di Germania, le altre squadre cosa hanno fatto? Cioè, secondo me la squadra, abbiamo creato 9 occasioni contro 2, cioè, ma insomma un po' di calma, cioè, voglio dire, c'è solamente un giocatore che giocherà domenica con l'Inter, quindi molto bene secondo me, quindi niente, intanto 4 vittorie consecutive, speriamo di abituarci, di prendere il ritmo, forza Juve fino alla fine, un approccio entrambi. Ciao, ciao.
Effettivamente un poker importante considerando campionato e Coppa Italia. Sì, tanti giovani ieri, ma anche tanta esperienza, Buffon, Chiellini, ecco, un giusto mix.
C'era un bel...
Giusto però, esatto. Insomma, un po' di maturità si è vista, l'abbiamo detto proprio presentando la puntata. Quarto punto, Kulusevski, più attaccante o più centrocampista? Ci siamo già risposti in pratica, no?
Più attaccante, adesso, poi magari cambia, sai, l'evoluzione lo porta poi a rendere... In questo momento rende decisamente meglio là davanti, magari tra 3 mesi le cose cambiano. Però in questo momento secondo me sarebbe giusto, anche sfruttando il vuoto che c'è là davanti, lasciato da Dybala, lasciato dal fatto che non ci sia un centravanti in rosa, sfruttarne le sue caratteristiche là davanti, hai Morata, hai Ronaldo, non è che possono giocare continuativamente sempre loro in tutte le competizioni. E quindi, secondo me, un Kulusevski, un bel apprendistato, Kulusevski seconda punta, perché no? In questo momento,
È un giocatore che sembra avere particolare personalità, a proposito, Kulusevski.
Sì.
Non si intimorisce lo svedese.
No, non ho capito perché a un certo punto Pirlo ha iniziato a vederlo pochino negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi fino a 2-3 settimane fa, poi era iniziato a utilizzarlo con continuità. Però ha avuto un periodo di un mese e mezzo in cui ha giocato poco.
Secondo me deve migliorare molto, non molto, deve migliorare tecnicamente, deve iniziare a giocare con l'altro piede, deve anche avere una postura, secondo me.
Sui margini di miglioramento sono quasi limitati per uno come
una postura
Kulusevski.
Più atletica, più...
È vero, deve avere più una... Esatto, un modo di ricevere la palla, di... E di iniziare a stoppare
il controllo orientato,
esatto,
quelle cose lì bene,
deve,
no?
Migliorare. Si vede, ma può farlo perché ha dei grandi margini. Ha già un potenziale molto interessante dal punto di vista fisico e tecnico. Figurati se ci aggiungi anche
abbastanza
allenamento, attitudine, esercitazioni sui tiri, per dire, può diventare veramente un bel giocatore, un gran bel giocatore.
È stato ed è ancora un gran bel giocatore Giorgio Chiellini, quinto punto. Ottimi segnali per lui e per la Juventus, se aggiungo anche per la nazionale. E ora
sì,
come si disegna
punta
però
l'europeo,
la difesa?
Ragazzi, il ragazzino punta l'europeo.
L'ha detto chiaramente ieri sera nel post partita ai microfoni di Sport.
I giocatori di quella risma giocano per un obiettivo, non giocano speriamo di giocare, cioè giocano, si preparano, tornano con un obiettivo in testa. L'obiettivo di Chiellini chiaramente lo scudetto, la Champions, però anche quello europeo, che secondo me potrebbe regalargli qualche buona soddisfazione nel finale di carriera.
La domanda ce la siamo posta anche a inizio puntata.
Sì.
Chiellini, te lo aspetti in campo contro l'Inter? C'è da aspettarselo in campo,
no,
contro l'Inter? Ha già deciso, secondo te?
Secondo me un'ora in campo contro il Genoa e un'ora più o meno, sì.
Sì.
Un'ora in campo contro il Genoa, secondo me, è troppa per andare poi a giocare contro l'Inter titolare, a meno che non sia una strategia che fosse già pronto da un mese, che sia stato centellinato giusto per...
Come pensa Luigi Schifo,
però,
ad esempio.
Esatto. Però
Prodroma, diciamo,
io,
questa presenza.
Io però così a sensazione non me lo aspetto titolare, però non lo so. Dipende molto dalle sensazioni sue e anche da quel che ha in testa Pirlo.
Abbiamo qualcosa da ascoltare ancora? Davide è prontissimo in regia, sentiamo.
Vai. Sta arrivando.
Dopo, arriva dopo. Quindi
dopo
andiamo.
Dopo il TG o prima?
No, scherzo. Vengo dopo il TG, dicevano una volta.
Esatto.
Allora, sì. Riccardo Russo, tra poco possiamo contattare il giocatore. 340-54-25-324. È chiaro che con insomma, Demiral ieri, parlando ancora di difesa, gioco forza, uno di questi due giocherà con Leonardo Bonucci. C'è da aspettarsi questo, no? Immagino.
Sì, diciamo che c'è ballottaggio Demiral che lì, poco altro. Non lo so, le gerarchie dicono Chiellini, il momento dice Demiral, non lo so, è un bel ballottaggio, magari ce lo scioglierà Pirlo in conferenza, però in questo momento secondo me hanno più o meno entrambi le stesse chance, non voglio espormi nella
come
parte
l'hai dall'altra. Visto ieri in campo dallo stadio Giorgio Chiellini?
L'ho visto, guarda, non me lo aspettavo così, ti dico la verità, me lo aspettavo ancora un po' imballato a livello fisico e non già così presente a livello...
Ricordi lo scorso anno col Brescia che si mette in campo da solo?
Sì,
con Sarri.
E avrebbe potuto evitarlo. Si mette in campo da solo, ma sono soprattutto anche Buffone e altri che l'hanno voluto in campo contro il Brescia,
sì,
a furor quasi di popolo. Ha giocato, non era ancora pronto e si è visto. Ieri sera invece mi sembrava super pronto, cioè mi sembrava già pronto da un po'. E mi sembrava la partita di uno...
Quindi propedeutica che... la sua presenza a valutare la sua titolarità contro,
esatto,
l'Inter. Diciamo
esatto, quindi non mi...
Io ti faccio giocare col Genoa, stai bene già da un po', non
se,
rischiamo,
se mi dimostri
non affrettiamo.
Quello che penso, giochi contro l'Inter. Potrebbe essere anche questa una lettura, non lo so. A sensazione direi Demiral, però la partita di ieri di Chiellini mi ha
tiene una percentuale alta?
Io direi un... Se mi devo sbilanciare adesso dico 55 Demiral e 45 Chiellini.
C'è poco, ecco.
Perché
lo scarto è minimo.
Non è soltanto ha giocato un'ora, perché puoi giocarla anche male un'ora. L'ha giocata bene, fisicamente mi
sì,
è sembrato...
Sì, c'entra il ventesimo della ripresa.
Esatto. Sempre presente, sempre sul pezzo, accorciava e tornava indietro. Quindi è il segnale di uno che ci sta dentro e poi ti piazza pure l'assist. Quindi vuol dire che anche di testa è lucido. Quindi per tutti questi motivi, forse uno dei migliori in campo... Chiellini con i ragazzi che hanno segnato, con Kulusevski e Morata.
È lucidissimo di testa, ovviamente.
Troppo,
anche Riccardo Russo,
troppo.
Ce l'abbiamo? Buonasera.
Ciao, Ricky.
Quale lucidissimo di testa?
Che cravattone, questo è più grande del solito, questo nodo, buonasera.
È un nodo bianco-nero, quindi
chiaro. No, sono tutte sciarpe vecchie che io ritiro fuori, guarda, questo è il numero... È il numero 30, ah, pensa, 8 scudetti fa.
Sì. È il primo quindi dell'era Stadium, giusto?
Esatto.
A conti fatti, se non sbaglio, sì.
Bravissimo.
Proprio lui. È un po' che non ci si vede, non ci si sente, come va?
Bene, grazie. Voi avete visto che piano piano stiamo ingranando come... Sospettavo.
Come volevasi dimostrare, dici?
E come sospettavamo e speravamo un po' tutti, insomma, dai.
Ti è piaciuta la sfida di ieri di Coppa Italia? Sì, immagino il finale certamente, però quanta fatica.
Quanta fatica? Beh, il primo tempo, perlomeno fino a quando abbiamo preso il gol, abbiamo giocato molto bene, abbiamo impostata bene. Forse erano loro un po' spaesati, poi si sono un po' ritrovati e noi siamo andati in bambola, perché noi siamo un po' come quei pugili che partono favoriti, molto spesso iniziano a tirare i primi pugni in modo esatto, poi appena ne prendono uno ci stordiamo e non capiamo quasi più niente, quindi andiamo un po' in bambola, ci viene quella famosa tremarella che qualche anno fa non avevamo, e su questo bisogna lavorare molto, perché poi appunto si va a pareggiare 2-2, si mette in crisi un risultato, bisogna far entrare Ronaldo quando magari sperava di riposare una volta, si va ai supplementari che era meglio evitarli per tantissimi motivi, e quindi insomma si complicano molto le situazioni, quindi su questo è proprio un obiettivo della stagione, insomma, cercare di andare in vantaggio col doppio vantaggio a maggior ragione, chiuderla lì e insomma gestirla come le grandi squadre,
per una volta mettersi l'anima in pace, fare una partita in cui domini, riesci a mettere nero su bianco, o meglio palla su campo, il tuo strapotere tecnico e anche fisico, e magari eviti di andare a rischiare ogni volta all'80esimo di riaprirla.
Riccardo ha detto una cosa, non so se l'hai colta.
Forse no.
Come le grandi squadre, ha detto.
Le grandi squadre, proprio quelle che ti ricordi nella storia, erano così, erano invincibili proprio perché davano quel senso di...
Non è un paradosso che la Juve ha fatto scuola in quel senso, nell'addormentare le partite a un certo punto.
Nel gestire. Certo.
Negli 1-0, sì.
È vero.
È quello che ci manca in questi ultimi anni, nonostante ciò abbiamo comunque continuato a vincere il campionato, quest'anno non basta più e quindi bisogna lavorare molto su questo aspetto, secondo me è l'ultimo veramente nodo focale, se riesce a far suo anche questo obiettivo, Pirlo, insomma,
la gestione,
cioè, ne vedremo delle belle, sì. Poi gli uomini, ragazzi, poi gli uomini ci sono. Abbiamo visto anche ieri
in caso di
necessità. Abbiamo anche dei giovani che secondo me potrebbero anche dire la loro. Certo, dovranno trovare più spazio, dovranno avere più fiducia anche in loro stessi. Però ci sono, arrivano.
Il serbatoio c'è, bisogna saperlo anche, sapere anche quando è il momento giusto.
La serata è proprio che arriva, anche, appunto,
o no?
Colpo del KO.
Tra l'altro, si è fatto male oggi. È uscito il notiziario medico, un po' a sorpresa perché non ce l'aspettavamo.
Ha giocato troppo.
Problema al ginocchio, forse preso dall'emozione. Lì per lì a caldo non l'ha sentito, però ha un problema al ginocchio, starà fuori qualche settimana, quindi in bocca al lupo a lui, però insomma è servito la causa. Detto questo, Riccardo, ma tu ti aspetti sempre a San Siro una partita come quella del Milan? Cioè è una Juve che forse dopo la Lazio, dopo la Roma, dopo l'Atalanta, dopo il Barcellona all'andata, dal ritorno, dalla sfida proprio a Barcellona contro gli spagnoli, forse ha iniziato a capire come affrontare i big match. Forse.
Probabilmente sì, perché a parte la Fiorentina, che non so se definirlo un big match, ma comunque era una partita importante per noi, tutto il resto, vedendo anche appunto il Milan, la gestione, l'impatto con la partita erano pressoché perfetti o quasi, quindi io mi aspetto assolutamente un'altra gara del genere, e non voglio sbilanciarmi perché voi lo sapete e mi conoscete, io pronostici non ne faccio e non ne farò mai, perché sento già la partita a tre giorni dall'Inter-Juve, io vado.
Non è una partita qualunque, Inter-Juve.
Vabbè, Inter-Juve è la partita.
È la partita anche Del Piero oggi ha già pubblicato una delle sue storie con lui abbracciato a Roby Baggio quando era nell'Inter. Già scrivendo sotto Inter-Juve non è mai una partita qualunque. Questo per dire a tre giorni dalla gara quanto la senta anche lui, insomma, per cui è impossibile.
Poi è una mascherina celebrativa, tra l'altro.
La faccio vedere, allora.
No, falla vedere, decidi tu.
La faccio vedere la prossima settimana, se mi richiamate, se andrà tutto bene.
Ok.
Facciamo così.
Io sposo la scaramanzia, sposo.
Anch'io.
Sì, quando si approssimano gli eventi, è giusto. Ecco, non calcare la mano al contrario, io la vedo più così, però è la stessa cosa, fondamentalmente. No, invece...
Meglio, come dico io, meglio sfottere dopo che prima.
Bravo.
Sicuramente. Consuetudine che noi si proponga
insieme a te. È la cosa preferita del mio giovedì, o venerdì a seconda. Però
pensa
giovedì.
A te.
Pensa come sono messo.
Giovedì gli ospiti diceva come sono messo. Il notiziario di Riccardo Russo.
Ce l'ha. Ti ho messi bene.
Mamma mia. Che aspettativa. Adesso sono emozionato. Non so se riuscirà bene. Vabbè. Andiamo con la sigletta?
Vai.
Sarà successo. Radio Bianconera. Breaking News.
Abbiamo oggi molta polemica, io ve lo dico subito nelle quattro notizie che do. Si parte dalla protagonista assoluta di questa stagione, ecco, che è la ASL di Napoli. dopo aver fermato il Napoli con la Juve, ha fermato anche i giocatori dell'Empoli contro il Napoli. Per cui ora è ufficiale, la prossima stagione il campionato italiano si chiamerà Serie ASL Team 21-22.
Giusto.
E
mi
questa polemichina, puntata lì. A tre giorni da Inter-Juve, come detto, eccoli là, partono alcuni giornali, non farò mai i nomi tipo Gazzetta, ma ad alimentare polemiche sul caso Juve, Suarez, Perugia. Oggi hanno buttato lì intercettazioni, giusto per buttare del veleno, capito, sulla Juve, perché loro fa gioco molto bene, quindi io non vedo l'ora che sia domani per andare a leggervi gli immancabili articoli su Giuliano su Ronaldo.
Eccoli là.
Radio Bianconera, Breaking News.
Mi sembra giusto, potremmo anche intervistarlo. L'abbiamo fatto prima di una Juventus Inter.
Non glielo chiede mai nessuno. Cioè, grazie, perché non me l'avevano mai chiesta questa.
Non ho finito, se voglio.
No, andiamo avanti.
Ci mancherebbe.
Radio Bianconera, Breaking News.
Do del lavoro al regista, che salutiamo.
Sì, allora, Davide, è pronto. E se la ride.
Parliamo del Toro? I nostri cugini.
Se proprio
periodo
vuoi.
Nero.
Se proprio vuoi, sì.
Vabbè, dai. Periodo nero per i Granata. Vabbè. Male in campionato, eliminata dal Milan ai rigori. Insomma, il Toro c'è talmente tanta crisi che giocherà la Coppa Italia viva con Renzi allenatore.
Ecco, mi sembra giusto.
Bocca al lupo. Radio Bianconera, Breaking News.
Chiudiamo con Jeff Bezos, Amazon. Avete sentito?
Ho sentito che entrerà a gamba tesa sulla
Serie A. Sui diritti della Serie A dal 2021.
Dopo aver acquisito la Champions League, parte, e già prima l'Inghilterra e la Bundesliga, adesso punta l'Italia.
E infatti, speriamo solo si vedano bene le partite, altrimenti sarà un pacco!
Ecco. Ci sta, giusto.
Bella.
Battuta, che voi direste battuta telefonata, ma invece è... citofonata.
Skype, no, Amazon. È Skype.
No, è Skype.
Citofonata, giustamente.
È giusto.
Capito.
Sempre gustosissimo il notiziario che riguarda.
L'ho risolto il giovedì sera in maniera pam pam.
mi hai svoltato il giovedì sera. Renditi conto come.
Lo so.
Ma in tempi di lockdown.
Adesso cerchiamo gli ultimi minuti insieme. Ma insomma, ha davvero del ridicolo, cioè non del ridicolo. Attenzione a quello che diciamo.
Attenzione.
Perché sembra quasi questo eccesso, questo zelo pazzesco da parte dell'ASL 1, no? Cioè, il mondo della Serie A gira in un modo, il mondo della sanità sembra girare in un modo. C'è questo zelo pazzesco, no? Questa da parte dell'ASL 1 di Napoli che riesce a sistematicamente.
Sì, anche rispetto alle altre ASL che fanno lo stesso lavoro in tutte le regioni d'Italia.
Non abbiamo elementi per pensare il contrario,
no,
assolutamente.
Però perché una così zelante e le altre così lassiste, magari, se possiamo definire così nel paragone.
Sì. È incomprensibile, lo state dicendo voi, nessuno lo può capire, perché anzi solo loro, perché poi ovviamente soltanto i tifosi del Napoli continuano a difendere queste decisioni che vengono prese tra l'altro proprio agli ultimi minuti prima di una partita.
Esatto.
Cioè, quello che è successo ieri forse ancora peggio di quello che è successo con Napoli-Juve, perché
forse sì.
Ok, si parlava di Coppa Italia, ma se fosse stata una partita di nuovo di cartello di Serie A, un Napoli-Milan, un Napoli gli lasci a casa 5 giocatori,
apri il cielo, evidentemente,
ma non lo so, eppure mi metto dalla parte del, anche questa volta, di chi ha subito questo torto, se vogliamo considerarlo così, e l'Empoli ha fatto una prova intelligente, anche loro si sono comportati da Juve, devo dire la verità, perché hanno detto vabbè, noi giochiamo lo stesso, l'hanno giocata testa alta e tra un po' è la vero. Portavano pure a casa, per vero. Cui voglio dire, è molto strano, è molto strano, lo si intuisce da sì, tutto, sì, insomma. Sì, sì. Sono solo loro, boh, non si capisce perché questo zelo incredibile, addirittura per chi forse è stato a contatto con qualcuno.
Vabbè, si parla di un volo.
Diventa poi, in una situazione del genere, diventa impegnativo andare a gestire tutte le possibili contagi a contatto con persone che sono... Cioè
se
diventa,
tutte le ASL facessero così, esatto, non si giocherebbe una partita.
Ma non
ragazzi.
Si ne va più a lavorare, neanche io e Marco potremmo essere qua a distanza di sicurezza, ma comunque nello stesso studio, no? Sarebbe... Sarebbe un casino.
La faccio io la trasmissione da solo. Faccio solo queste cavolate di battute che sono fantastiche. Sono
belle.
Per dire,
verrebbe sicuramente meglio. Sarebbe più divertente, questo è sicuro. Sì. Allora, nostro amico ci scrive: se continua così, di questo passo la famosa ASL fermerà e sposterà anche la data da destinarsi. Pasqua e Carnevale.
Pop. Esatto.
No, dice: senti, tu che insomma c'è tanto da dire, no? In quel di 101, in questo momento, nonostante tu stia trasmettendo da remoto, diciamo così, sì. Ecco, sei in mezzo, ci abbiamo pensato in fase di briefing con Albi, no? Tu sei in mezzo, bianco-nero, in mezzo, ecco, a questo momento tra due partite importanti, no? Quella di San Siro vinta contro il Milan e la prossima da giocare contro l'Inter. Che si dice? Iniziano i milanesi ad avere
timore. Ma iniziano
ad aver timore,
paura della Juve,
esatto, di questa
Juventus rimonta.
Che torna.
Assolutamente, si taglia
bene,
col coltello la tensione, anche perché io...
Meraviglioso.
Condivido il microfono, anche se a 200 km di distanza in questo momento, con Chiara Tortorella, che è interista sfegatata. Ah, vabbè. Per cui è sempre una presa in giro uno con l'altro, poi noi ci facciamo dello sfottò proprio l'arma principale, no? Come è giusto che sia. Uh-huh. E abbiamo già iniziato da stamattina, per cui come la chiude un interista quando gli fai una battuta al suo top? Lei ma pare mi abbia risposto: la partita vedremo come andrà, dipende dai giocatori. No, dipende dagli arbitri. E la chiudono in banalità, capito? In banalità, perché non sanno più cosa dire, anche perché insomma un po' di tremarella gli è venuta rispetto a un mese fa, almeno, no?
Beh sì, un mese fa forse qualcuno sottovalutava la Juve, adesso almeno secondo me nessuno
anche perché
la sottovaluta
l'Inter
più.
Non sta più facendo quei risultati.
Non sta più facendo l'Inter, e il Milan comunque ha ricevuto un paio di schiaffoni a domicilio che ti fanno sempre, no?
Sì.
tornare un attimo sui tuoi passi.
Ultima cosa.
Sarà bella comunque, dai, come gara.
Bella da vivere, bella da raccontare anche qui su Radio Bianconera, evidentemente con i vostri commenti pre e post partita. Ti chiedo, insomma, Cristiano Militello ha preso in considerazione, ecco, tutta questa vicenda legata all'ASL, ne parla in che modo? Con la sua solita ironia, evidentemente.
Sì, beh, lui va a prendere ciò che la rete riesce, cioè, diciamo, riesce a fare.
Meglio
e peggio. Sì, perché ovviamente non essendoci più i famosi striscioni, chiaro, allo stadio, purtroppo, certo, si deve arrangiare con quello che propone la rete, riesce a fare filtro, diciamo, e a portare in onda tutto ciò che il web
ci propone.
Dà in pasto a tutti quanti con i famosi meme, i cartelli, insomma, anche sul calcio, giustamente. Come sempre risultano poi sfotò che sono il sale di questo sport e di noi che parliamo di calcio in maniera così, almeno per me, serena, tranquilla, ma quanto aspetto quella partita. Vedi, un po' di tensione c'è.
Sta iniziando ad arrivare.
La sentiamo anche noi. Ciao,
R101. Rick. Ciao Rick.
Grazie, a presto, buona
ciao,
serata.
Grazie anche per le tue news.
Ti seguiamo su Radio 101.
Tutte le mattine con il morning show.
Quando mi riesco a svegliare, perché è molto presto.
E buonanotte dunque e buonanotte a Riccardo.
Ciao Ricky,
che si ascolta probabilmente ancora. Siamo giunti al termine.
È andata bene.
Ci ritroviamo domani.
Torniamo domani, chiaro.
Terzo ovvio. Tempo non vi lascia, ovviamente. E soprattutto il venerdì verso andremo a piccoli passi, ovviamente.
O a grandi falcate, a seconda
dai momenti, ecco, sì. Verso ovviamente Inter Juventus. Buona serata.
A domani.
Oggi è giovedì, Gnocchi, Riccardo Russo, ma anche e soprattutto Social Club by
benissimo.
No, scusa.
Buona serata!
Fermi
ciao a tutti.
No, no, aspetta, fammelo dire. Vabbè. Due in bianco nero,
okay.
By night.
Vabbè.
Prossima volta me lo scrivo.
Ciao.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.